La fatturazione elettronica di Aruba è arrivata. Aruba ti offre una soluzione completa, conveniente e a norma. La fatturazione elettronica di Aruba è così semplice che non serve altro. Scoprila su aruba.it.
Ci vediamo in tribunale, continua. Continua che ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale per quello che hai detto.
Io non ho capito una cosa.
Ci vediamo in tribunale, cosa c'entra? Pezzo di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale. Vediamo quanto rido. Ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai. Tutto quel poco che hai. Brutto pezzo di merda. Schifoso. Ti porto via tutto, infame maledetto. Maledetto. Maledetto, che tu sia maledetto, maledetto per quello che hai fatto, schifoso.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Yeah! Avete visto quell'altro scienziato di Fazio? Oh! Dopo che lo paghiamo milioni e milioni di euro, Fabio Fazio, ma cosa ha di particolare? Ma l'ultima fa gridare vendetta! Ha intervistato Macron! Dopo che il presidente francese ci ha insultati di tutto e di più! Tu lo vai ad incensare, signor Fazio, ma che razza di giornalista è lei? Ha intervistato Macron! Macron! Macron!
Ehi, ma siete vivi?
Gli italiani pagano Fazio per andare a leccare Macron! Non ho parole. Mi vergogno di essere italiano, italiano, italiano.
Cruz, meno male che c'è lui. L'unica persona che io apprezzo è proprio Cruz. Cruz è Cruz, per sempre, forever, forever.
Giuseppe, che fai? Mi perdi i colpi?
Che ti è successo?
Nella rimborsopoli a 5 stelle che coinvolge la Sarti pare che ci siano dei filmini hard amatoriali girati con i soldi che lei doveva rimborsare al fondo del 5 Stelle. Comunque Giuseppe, non mi aspettavo, pensavo che in una cosa del genere ci sguazzavi proprio. Che fai? Non sei più rock? Non sei più metal?
Sono diventata la signora Benson adesso.
È diventata la signora Benson, a mio discapito, capito? Capito?
Basta con sta zanzara di merda! È un programma volgare!
Allora, Vittorio Sgarbi, togliti quella sigaretta! Non posso metterti in onda con una sigaretta! Stai buono! Togliti quella sigaretta!
Sono a casa mia!
Eh?
Sono a casa mia, che dici?
Che fai, fumi?
Sono a casa mia, non nel tuo studio di merda!
Maledetti!
Sì, si resiste, sempre qui, si resiste nonostante attacchi, nonostante le posizioni anche parenziane, che devo dire la verità, sono sempre più critiche nei confronti di questo show, di questo show,
sì,
di
sì,
questa
sì, per
emissione radiofonica.
Avvicinandosi la campagna elettorale, come
sì,
dire,
allora... che cosa? Avvicinandosi
alla
campagna elettorale, allora,
le elezioni europee di maggio che saranno determinanti per le sorti dell'Europa.
Chi se ne frega?
Vedo che si involgarisce, si inasprisce il dibattito politico.
Vero,
e tu, essendone il portavoce principe di questo imbarbarimento, prendi e assumi delle posizioni pretestuose, volutamente
sovraniste. Volutamente sovraniste.
Questo sa basta dire. Voglio dire, tu non è che oggi ti premuri di aprire queste due ore. Due ore di delirio citando Emmanuel Macron che ha fatto questo manifesto pubblicato in tutti i paesi d'Europa.
Se ne sbatte i coglioni, ma la gente normale se ne sbatte i coglioni di questa roba qua.
Sostanzialmente
se ne sbatte i coglioni.
Lancia delle proposte molto importanti, un rinascimento europeo
giù,
basato
giù,
su
giù. Allora, io partirei invece da, da un'altra cosa. Allora,
da una prostituta,
no, no, una prostituta più avanti, no, più avanti. C'è una ragazza che non è affatto una prostituta, un'attrice, eccetera, non so che cosa, una presunta attrice di 22 anni che si chiama Giulia Pacilli, che è la stessa che ha esposto un manifesto. Un manifesto durante la manifestazione di sabato della sinistra, diciamo così, della sinistra contro Salvini, un po' per capirci. In questo manifesto c'era scritto meglio buonista e puttana che fascista e salviniana. La stessa ragazza qualche tempo fa aveva esposto un altro cartello che era stranieri non lasciateci soli con i fascisti.
Ecco, che allora, cosa fa il ministro dell'interno?
Aspetta, fermo un attimo, la premessa è questa: per me questa ragazza è libera di esporre tutti i cartelli che vuole.
Ma è una manifestante,
e
certo,
anche di criticare Salvini utilizzando parole dure come quelle che ho appena detto, come quelle scritte. Può fare quel cazzo, ecco, che
il ministro la bullizza.
Fermo lì.
Su
però,
internet,
che cosa succede? Salvini
la prende
questa
mira,
foto,
prende mira una cittadina italiana.
No, sì, fermo là. Ha preso
la bullizza,
questa foto, fermo,
come ha detto giustamente,
fermo,
Maiorino.
Fermo, fermo, chi se ne frega, non so chi è. Allora,
l'assessore di Milano,
giù, non mi interessa, un assessore a Milano che non conta un cazzo. Allora, prende questo cartello.
Conta quanto Salvini.
Prende questo cartello, lo espone. Esatto. Dopodiché Salvini la foto la mette sul suo profilo senza insultare. Dopodiché arrivano insulti, lui senza insultare.
La mette al pubblico ludibrio, la fa sputare, le fa sputare in faccia.
Allora ragazzi, intendiamoci, uno va in piazza,
ma un ministro,
giù, ma mi fai finire o no, cazzo?
Ma sì, ma ti voglio solo dire, non
giù,
è una zanzara,
giù, che cazzo, fammi finire almeno, no, poi critiche e puoi dire il cazzo che vuoi, ma fammi finire prima, fammi finire, cazzo. Che cazzo. Allora, una cosa molto semplice. Se uno va in piazza con un cartello così, esposto ai quattro venti, cioè proprio per farsi riprendere dalle telecamere, dai fotografi, eccetera, eccetera. Poi che cosa ti aspetti? Che la gente non ti critichi? Che cosa ti aspetti? Ma di che stiamo parlando, ragazzi?
È il ministro dell'interno.
Esposti alla pubblica, ma di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Se vai in piazza con un cartello così, è per attirare l'attenzione. E dunque è normale che uno prende e poi metta queste cose su Facebook.
Io sto criticando il fatto che il ministro dell'interno la prende e fa diventare questa ragazza la sputacchiera nazionale.
Ma che sputacchiera nazionale? Quattro coglioni su Facebook.
Ma quello è il ministro dell'interno. Se tu la prendi, la fai diventare, la metti nel mirino. Ma scusami, già Facebook.
Sì, ma una che fa la vittima, dopo essere andata in piazza con un cartello grosso così a dire quelle cose lì. Ma che cazzo di vittima?
Ma lo puoi fare tu alla zanzara.
È quello che voleva.
Ma lo puoi fare tu alla zanzara, non il ministro dell'interno che prende una cittadina e le fa sputare in faccia.
Senti,
ho capito che siete la stessa persona, tu e Salvini,
no,
però tu ancora non governi il paese. Prende una libera cittadina.
Ma prende lei che va in piazza.
Ma
va in piazza lei.
Ma io fossi in lei, lo denuncerei quello lì. Vabbè, ma come si permette di fare wanted?
Ma come wanted?
Ha detto che gentil signora, tu devi garantire da ministro il mio diritto a dirti che sei un fascista. Vai. Me lo devi garantire perché sei ministro.
E infatti l'ho garantito.
Facendogli sputare in faccia. Non ha tolto quei commenti di minacce di morte dal suo sito. Non l'ha tolti.
Ma che denunci le singole persone?
Ma è ministro dell'interno, perché non capisci la differenza?
Sono presenti su tutte le piattaforme Facebook d'Italia. Quella
ma
fotografia
quella è, la sua.
È andata in piazza apposta,
ma scusami,
per creare casino.
Non capisci davvero la differenza?
Giustamente.
Ma non capisci davvero la differenza?
Giustamente, no. Uno, quello fa il ministro, sempre così ha fatto. Ha messo foto di chiunque. Di che cazzo parliamo? Dai, su.
E infatti è vergognoso.
Perché è vergognoso? È un modo di fare politica.
Ma non è un modo di fare politica.
Vai.
Agonia.
Comunque, anche minacce, hai ricevuto anche minacce?
Sì.
Ecco.
Oltre agli attacchi, comunque ho ricevuto anche moltissima solidarietà, moltissimo affetto, quindi che sicuramente è la parte più importante. In moltissimi dei commenti le persone rivendicano il loro essere fascista con orgoglio. Quindi c'è una gravità della situazione.
Intanto
lei dice una cosa anche giusta.
Intanto
il fascismo è un reato.
Sulle reti della 7, 8 e mezzo, la Cuccarini dice che da 10 anni non si vota in Italia. Amici miei, a Cuccarini, quando vai in televisione, siccome ti invitano in un talk show, cara Cuccarini, amica mia, non di cazzate però. In Italia si vota ogni 5 anni, da 10 anni. Si può dire che per un certo periodo non abbiamo avuto eletti governi da popolo. Però vorrei anche sottolineare che questo governo che lei tanto apprezza, non è stato nemmeno questo eletto dal popolo, perché si sono presentati su uno in una coalizione, l'altro da solo. Non erano alleati, anzi, prima delle elezioni si bastonavano. Per cui anche questo governo, cara Cuccarini, non è stato eletto dal popolo, nemmeno questo, perché non c'era la coalizione Five Stars Lega. Perché altrimenti uno dice, sì, va bene, questo qua, dopo il governo Berlusconi, il governo è eletto dal popolo.
Conte,
no.
Nessuno neanche ne sapeva
Conte,
l'esistenza.
Chi cazzo, appunto,
no,
non
ma nessuno
nulla.
Prima delle elezioni, nessuno ne conosceva.
Non abbiamo eletto Conte, l'esistenza. Anche chi ha votato la Lega, chi ha votato 5 Stelle, non ha votato per Conte. Dunque, anche questo governo, se proprio uno si deve attaccare a questa cosa qua, non è stato scelto dal popolo. Perché quelli che hanno votato 5 Stelle volevano un governo dei 5 Stelle, quelli che hanno votato Lega volevano un governo con i Fratelli d'Italia e con il signor Berlusconi, perché questa era la coalizione, per cui Cuccarini, dai.
Penso che sia importante anche ricordare che le elezioni che abbiamo fatto lo scorso anno erano delle elezioni che noi non facevamo da diversi anni, adesso io non mi ricordo da quanto, ma insomma noi non votavamo veramente per le politiche da 10 anni, 9 anni.
Si vota
cioè, non abbiamo votato però sì, per 5 anni, perché in realtà abbiamo avuto una serie 2008. Di impasti.
No, più o meno per oltre 5 anni non si non può si non può. Votare.
Adesso poi risentendo in realtà dice 10, poi 5, insomma si bisticcia un po'. Però il problema
la cosa
non è
bella
quel...
è anche Ether Parisi che l'ha poi
sì,
attaccata.
Vabbè, quello sti cazzi,
un
sono
bello
cazzi,
scontro
sì,
tra
sì, sono cazzi tra di loro. Però il signore. Punto fondamentale è un altro. Signor Cuccarini, ripeto, lei fa il tifo per questo governo ed è legittimo che lei faccia il tifo per questo governo. Certo. Perché ognuno può dire il governo bellissimo, il sovranismo, tutto quello
giusto,
che vuoi.
Giusto.
Però non è un governo eletto dal popolo, anche questo è un governo nato in Parlamento tra due forze che prima delle elezioni
normale.
Si scannavano. Tutti e due, Lega e 5 Stelle, si scannavano. Andiamo a risentire, ma non le andiamo a risentire, le dichiarazioni dell'uno contro gli altri e ci divertiamo. Di che parliamo? Poi si sono messi d'accordo. Ragazzi, Conte non lo conosceva nessuno, era un professore universitario, uno dei tantissimi professori universitari. Fermo là.
Oh, Jai, ora Salvini manda tutti via o te la os. Tu cosa pensi?
Vaffanculo.
La Zanzara.
Zanzarosi, giornata difficile, chiamate all'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701, scoprirete che potrebbe anche andare peggio.
Ma mi spiegate che cazzo vuol dire la modica quantità? Se hai la droga in tasca, l'hai comprata da uno spacciatore. Lo spacciatore è illegale, quindi o mi dici dove cazzo l'hai comprata, o io arresto pure te. Avete rotto i coglioni, non ti devi drogare perché la droga è illegale, quindi o la legalizzi, o non esiste né modica né tanta quantità. La droga non ce la devi avere.
Uè, allora, ragazzi, ma quel prete lì, ma che di che Vangelo parla? L'ha mai letto Galati 6:10, dove dice che se abbiamo l'opportunità facciamo del bene a tutti, primariamente ai fratelli in fede? Ma in che seminario ho studiato? All'asilo? Allora, daimola! Io sono un teologo, non sono un pirla. Ciao ragazzi!
Allora, se continuiamo così, oggi partono le espulsioni dall'aula.
Allora sta impazzando ovunque questo prete, Don Mandrelli, il prete addirittura gli hanno sequestrati i fucili, non si capisce perché, prete di campagna, vive isolato,
sono entrati i ladri,
gli hanno rubato una pistola, conserva ancora i fucili, poi gli hanno sequestrati i fucili. Adesso se uno dice che vuole sparare dentro casa un ladro, gli sequestrano i fucili. Ma ragazzi, ma che roba è? Cioè, questo stava, abita in campagna, isolato, in una chiesa, c'ha i suoi fucili del cavolo, sicuramente regolari, perché non è che sono irregolari. Magari per caccia ha i permessi per andare a caccia, ha dei fucili, siccome va in televisione a dire che io sparo un ladro se lo becco, e adesso gli tolgono i fucili.
Ma non sarà per questo?
Sì,
dai,
ma per forza, cioè, ma è una cosa pazzesca. Comunque sentiamolo, ieri era a Quarta Repubblica in collegamento con la chiesa di... Per me è diventato un mito questo prete, lo sai, un mito assoluto, il prete della legittima difesa.
Io almeno 25 anni fa avevo licenza da caccia.
regolarmente presa.
Bene.
È chiaro che feci due fucili, un sovrapposto Franchi
sì.
e una carabina regolarmente denunciati.
Bene.
Che è successo? Per dire che io non ho voglia di ammazzare, io ho smesso di andare a caccia perché quando ho ammazzato un animale mi è dispiaciuto.
Si è pure pentito, è andato a caccia, ha ammazzato un animale, si è dispiaciuto. Cioè mi pare uno normale che dice però delle cose di buonsenso, la difesa è legittima non per uccidere ma per sparare. Cioè è chiaro che tu spari quando sei, quando hai di fronte un ladro,
però,
quando ti senti in pericolo.
Francamente, sentendolo parlare,
dici, è meglio
sapere
togliere il fucile.
Che questo signore, perché non lo so, ma solo per la voce, sentendolo parlare così, il fatto che questo signore, prete per carità, avesse in casa una specie di arsenale.
Ma che arsenale? Due fucili,
so,
te l'ha detto.
Due
una
fucili,
carabina, un Franchi,
ecco.
E una pistola che i ladri
le
hanno rubato.
Ti sapere che questo signore che barra così
ma sì, magari non li conservava bene, ma
ecco,
ho capito, ma non mi
rassicuro,
ma chi se ne frega, nessuno va lì, non è che si mette a sparare all'impazzata la gente che passa per strada.
Sai, ma lucido non mi sembrava lucidissimo, però per carità, magari mi sbaglio io.
Dai.
Anzi, rispondendo a un sacerdote che sta a Roma, il quale ha detto che io non so prete in base all'intervento, perché io dico che la difesa è legittima non per uccidere, ma almeno spaurare anche con lo sparo in alto per entrare in casa si suona il campanello e
bravo.
Si dice posso entrare?
Bravo.
Se uno entra senza suonare o rompendo la porta, quello è un probabile ladro o anche assassino. Questo lo dice il buon senso.
Andiamo Mandrelli, avanti tutta prete di campagna, avanti tutta contro questi no, leguleei, contro questi che dicono no, però è qui questo c'aveva due fucili, fagli tenere due fucili, si sente più sicuro adesso, perché gli devi togliere questa sicurezza, roba incredibile.
Beh, evidentemente perché non aveva le caratteristiche
pazzi,
per poterle
roba,
tenere, no?
È roba da pazzi, dai, è roba da pazzi. Spatalino contro il marocchino, lo vuoi sentire? Spatalino
no,
contro il marocchino,
no,
ti prego. Dai,
non
ti
mi
prego,
interessa.
Dai, ti prego.
Non mi posso occupare.
Dai, ti prego. Spatalino contro il marocchino.
Che dite, signori magistrati? Mi metto sull'attento. Rispetto.
Tenti.
Gli darete una settimana, qualche settimana di galera? Oppure lo farete uscire ancora? E lui ucciderà, seminerà il panico. Questa è l'Italia di Pappagone. È l'Italia del Bengodi, delle ingiustizie. Se la prendono con i deboli, con i poveri ragazzi, con la brava gente. E se la fanno addosso con stile stofanti, sti sacchetti a perdere. Perché sto marocchino è un sacchetto a perdere. Non deve più uscire dalla galera. Vergognatevi.
È sempre questa parola, vergognatevi, buttata lì, veramente.
È agghiacciante come
allora,
possa permettere questo.
È uscita fuori una specie di testimonianza cosiddetta shock di un puttaniere, di uno che frequenta le mignotte, credo nelle Marche, adesso si è riaperto il dibattito, come sai,
ciclicamente,
che dice non mi interessa dove arrivano se sono schiave, io pago e basta, e dicono testimonianza shock, io pago e basta, non me ne frega se sono schiave, ma è normale che sia così. Se tu vai per strada a cercare una prostituta,
non ci dovresti
cosa
andare,
normalissima,
male.
Cosa
il 90% di queste ragazze che sono per strada,
ma non sono io a dovermene
fare,
non mi devo far
oggi
carico di questa roba.
Una conferenza
non mi devo far
verso
carico, non mi devo
in
far
una scuola
carico,
ho incontrato degli studenti meravigliosi in una scuola
e c'era, era pieno di
mignotte, andandosi per queste strade,
certo,
fuori Roma
era pieno di puttane,
ce n'erano, erano tutte ragazze nigeriane.
No, ma che vuol dire? Ma quello
tutte,
ma
no, perché mi
roba,
sono fermato per chiedere, per capire, e subito è arrivato
Senti
un
questo.
Signore con una macchina scassata.
Perché non l'hai denunciato alla polizia?
Uno beh,
perché
no,
non l'hai denunciato? Hai preso la targa? Perché l'hai denunciato alla polizia?
Non ho preso la targa, ovviamente, poi ho chiamato
stai assistendo a un reato, evidentemente.
Ho chiamato poi un posto di blocco di polizia per dire andate a verificare quella strada, e ovviamente
ma
sapevano perfettamente.
Ma non sei andato, ma
sì, no, ho telefonato dicendo ma voi sapete che sulla via quella che porta al mare a Fregene.
Sì,
no, ma hanno detto guarda, sì, e purtroppo lo sappiamo e ogni tanto
Senti
facciamo
questo.
Delle ronde e ci andiamo, ovvio.
Senti questo.
Lei chiede alla ragazza prima sei libera, non sei libera,
non è un di chiedere se sono libero, se lo fanno per amore o
per strada. Io pago.
Io pago e basta. Ma lo fanno tutti gli uomini. Sono convinto di questo.
ragione questo, non è che uno si pone il discorso, vai in strada, prende una, la carica, gli dai soldi e se ne va, doutes, un commercio normale.
Ma dovresti porti il problema su di chi sono queste qui?
No,
però
non me lo pongo, non me lo pongo. Se lo devo fare,
sei complice di un crimine,
le associazioni,
sei complice di un reato.
No, ma che vuol dire, dai,
sei complice di un reato, è molto semplice, per carità.
Per carità, Trieste, vai.
Queste ragazze per strada, 99% sono sottoposte al racket.
Walter da Trieste.
Il 99
ma
di queste.
Ma 99? Dai, Walter da Trieste. Dimmi.
Pronto?
Dimmi, Walter, dimmi.
Fai sentire, io voglio chiedere a Parenzo con che faccia voglio portare dal giudice uno che gli dice maledetto, devi morire, stronzo, pezzo di merda,
bisogna
ti porto
vedere,
in tribunale, porto via tutto. Ma il giudice si mette a ridere quando ti sente, no?
Beh, no,
allora,
ma quel contesto...
ti dai una calmata e porti qualcuno
no, ma scusi,
del giudice?
Quelle cose che lei ha sentito all'inizio contesto, non riferite, dai, a un ascoltatore che aveva usato
tanto tempo fa, dai, tanto tempo fa. Per cui Walter, che ti devo dire?
All'apertura.
Ho capito Walter, però
era un audio vecchio, si riferiva a uno scontro con un ascoltatore che disse delle cose terribili.
Simone, provincia di Milano, dai. Simone. Dimmi.
Pronto, ciao, ciao a tutti.
Dimmi, dimmi Simone, dimmi.
Allora, io volevo parlare di quella signorina che ha esposto il cartello alla manifestazione del PD e della sinistra.
Dimmi.
Puxi a Milano,
sì.
Quella lì non è nient'altro che l'altra faccia della feccia salviniana, sono due facce della stessa medaglia, una un partito che fomenta il nazionalismo e fomenta l'istinto più basso dell'essere umano e gli altri che hanno abbandonato la lotta di classe per il pietismo e il buonismo, sono due facce della stessa medaglia, sono
classe.
Tutte e due nemici del popolo e vanno abbattuti.
Vanno abbattuti, che vuol dire? Abbattuti come? Non ho capito. Abbattuti
sono tutte, sono tutte esponenti della borghesia, sono degli svendipatria.
Lei scusi fa parte dei CARC?
Degli svendipatria, degli, vuol dire degli
svendipatria? Lei fa parte dei CARC, delle nuove brigate rosse, esattamente che di che
sono,
cosa si occupa? Esattamente.
Che sono pro Unione Europea, pro NATO, queste
ci mancherebbe altro, certo.
Questi qua vanno, vanno a fare le
scusi,
manifestazioni
scusi,
per
lei
i diritti
da che... Fa
ci
parte della,
così,
del CARC, dei CARC lei?
Non gliene frega un cazzo a nessuno, ma che CARC, ma tu sei...
Di cosa
CARC
fa parte
testa?
Lei? Di quale...
Io faccio parte delle brigate ultra...
Del rincoglionimento sei, delle brigate,
ecco, del rincoglionimento.
Perché tu di rincoglioniti stiamo parlando, cioè non è che stiamo
queste
parlando...
Queste qua sono solo feccia, che traviano la gente in questi discorsetti...
A dopo ragazzi.
Il segnale orario vi è offerto da... Zanini, produttore di porte e arredi per hotel. ZaniniItalia.com. Con il gestionale Fluentis e i suoi partner trasformi la digital innovation in nuove opportunità. Scopri come in Fluentis.com. Vi presenta La Zanzara.
Noi abbiamo un credo politico. Lotta senza remore contro la mafia, l'andrangheta, la droga, le puttane, i culattoni, tutta questa è la nostra lotta.
Qui non si fanno distinzioni razziali, qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani.
Vi devo dire una cosa, mi siete mancati come l'aria. Vi giuro su mia madre, mi siete mancati come l'aria. Raga, babù!
Brasile sei grande, ti adoro! Non hai bisogno di comprarti tutte da 500 euro! Perché io ci metterei tanta gente come Brasile a fare quello che dico io. A fare quello che dico io, sì.
Sei cambiata. Che ti è successo?
Sei un coglione. Però sei coraggioso e hai fatto una scelta molto complicata da prendere. Cioè tu praticamente hai scelto di non poter mai più visitare Napoli, mangiare una pizza o un piatto di spaghetti alle vongole sul golfo. Cioè non è una scelta di tutti i giorni, è una scelta molto 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 complicata da prendere. Complimenti, sei molto coraggioso, bravo Cruciano.
Ragazzi miei, qual è quel comune dove il sindaco voleva organizzare una flotta per raccogliere tutti gli immigrati? È lo stesso sindaco forse che è sull'orlo del dissesto finanziario e chiede aiuto al governo, cioè a Giuseppe Conte, 1,7 miliardi di euro. Qual è quel comune, Bolzano? Qual è quel comune, che ne so, Firenze.
Però successe anche un comune del nord, lo ricorderai.
Però qual è quel comune dove il sindaco voleva organizzare una flottiglia per gli immigrati, per andare a recuperare gli immigrati, ed è sull'orlo del dissesto finanziario?
Anche il comune di Alessandria può essere,
sì,
no?
Non c'è dubbio, invece no, adesso invece è un altro comune, questo qua. Ancora una volta, in quale città c'è un bar abusivo all'interno
non
dell'università?
Non è Alessandria questa, neanche questa, no.
Un bar abusivo, l'ha denunciato Striscia la Notizia, all'interno dell'università, amico mio. È l'università di Milano? No. È l'università di Perugia? No. È l'università di Napoli? Sì. Dai, su, dai. Eppure a Napoli perdono tempo a occuparsi del sottoscritto. Semplicemente perché ho detto, giocando un po' con le parole del famoso detto,
mi fai una campagna, ma ragazzi,
no, fermo un attimo, ho detto, ho giocato con le parole di la frase famosa, no, vedi Napoli e poi muori, ho detto frigna Napoli e poi muori. Certo, non voleva dire morite ai napoletani, figuriamoci, gente, no, per bene, gente per bene, a parte quei delinquenti che ci possono essere ovunque, ma ho detto così perché è partita l'ennesima lamentela sulla partita di domenica scorsa, Napoli-Juventus. Non andiamo nel dettaglio, ma sentiamo il signor Alvino. Il signor Alvino che dice che il Napoli ha fatto benissimo a non restituire la palla alla Juventus. Era un momento del gioco. Senti, senti, senti il signor Alvino.
Per quanto mi riguarda, Napoli non ha fatto bene a restituire la palla alla Juventus. Non ha fatto bene. Ha fatto benissimo! Ma quella palla Juve! Alla squadra più antisportiva del mondo restituire la palla! Ma Castambra hanno proprio i numeri, ma questo è un manicò!
Poi se la piglia con me!
Devo essere sincero, è chiaro il riferimento a Cruciani, il quale Cruciani non perde occasione per palesare la sua antinapoletanità. Perché? Perché solo palesando l'antinapoletanità ti puoi dare un ruolo, altrimenti non si nisciu.
Amico mio Alvino dice che esisto solo perché sono contro il Napoli. Amico mio. No,
c'è
comment.
Questa percezione.
No, non so comment. No comment. Giancarlo, provincia di Latina, avanti tutta, dai.
Sì, pronto.
Intanto aspetta Giancarlo, due secondi, arrivo da te. C'è una buona notizia intanto che è arrivata. Vi ricordate un prete che abbiamo intervistato anche noi, che abbiamo pizzicato, sì, proprio in parrocchia, Don Paolo Glenzer, che è un parroco della chiesa di San Rufignano a Sommaia di Calenzano a Firenze, che abusò di una bambina, si era appartato più volte con una bambina, una sua parrocchiana, i genitori avevano una situazione complicata, questo ne approfittò per portarsela in macchina, palpeggiamenti vari, toccamenti eccetera più volte, e fu addirittura beccato da un testimone, questo Don Paolo Glenzer, una bambina di 10 anni, è arrivata la sentenza, per fortuna, una volta ogni tanto che uno viene sorpreso lì. Beh, proprio da un testimone in macchina, ma addirittura 4 anni e 4 mesi. Pochissimo, secondo me, pochissimo per gli abusi su una bambina di 10 anni. Comunque, meglio che niente. Sicuramente. Beh, 4 anni e 4 mesi. E viva, avanti tutta, Giancarlo dalla provincia di Latina. Vai.
Senti,
dimmi, Giacca, dimmi.
Sentite, io volevo fare solo una considerazione. Innanzitutto, io sono della provincia di Latina, ma sono napoletano.
Non c'è niente di male,
No, ma che c'è niente di male? Poi volevo dire una cosa.
Dimmi.
Voi, Cruciani e Parenzi, mi sembrate Salvini e Di Maio, non andate d'accordo,
guarda,
su niente, proprio su niente.
Quello non c'entra niente, quello può essere, allora.
Però, sì, non andate d'accordo. La differenza, però, almeno che Parenzi rappresenta la cultura.
Ma
proprio l'ignoranza, proprio totale.
Crassa, quella crassa.
Ma chi cazzo da mise là?
Quella crassa. L'ignoranza, quella vera. L'ignoranza vera, quella crassa.
Vera,
quella ricca, quella proprio grassa, quella fetente. Quella fetente.
Al posto tuo.
Sì, vai.
Però ne so più di te.
Mando un curriculum. Mando un curriculum.
Mando un curriculum, veramente.
Mando un curriculum. Già,
Madonna
santa, sempre mannaggia morte, amico mio. Ciao Rosario da Roma. Rosario, tu sei un rincoglionito invece. Rosario da Roma, vai.
Pronto. Dimmi. Assolutamente contrario alla prostituzione. tu sei esordisci proprio, esordisci così, sono contrario alla prostituzione e in favore dell'educazione. Ora che cazzo significa? Le cose possono andare insieme, prostituzione ed educazione, qual è il problema? Anzi bisogna, come dire, propagandare il verbo della prostituzione. Prostituirsi può essere anche bello.
No.
E che ci facciamo allora con la prostituzione?
Consultori per chi va con le prostitute affinché si convincano e si rieduchino.
Ma che ci facciamo?
Tentazioni irresistibili. C'è un film bellissimo, Tentazioni irresistibili, con Mark Ruffalo e Gwyneth Paltrow.
Sì, ma va benissimo. Ma guarda che io non sono mica contro quelle associazioni che fanno, come dire, che cercano di recuperare le prostitute quando queste vogliono essere recuperate. Ci sono tantissime associazioni, però c'è un problema, che non è successo un cazzo da quando esistono queste associazioni. Cioè la prostituzione è sempre più fiorente, le ragazze si prostituiscono sempre di più attraverso canali non tradizionali, eccetera. Per cui non servono a un cazzo.
Non servono perché ne hanno salvate, anche se ne salvi una sola.
Bisogna perseverare. Amico mio,
la prostituzione zero non può mai, non è un obiettivo che non si può raggiungere, cioè ci sarà sempre.
Bisogna
sempre
perseverare, dobbiamo andare avanti.
Tu sei il primo che va a mignotte, te lo dico io. Tu dalla voce che ti senti, sei il primo che va a mignotte.
Io ti dico che bisogna perseverare affinché questo veramente inverta questa tendenza, perché ci vuole la perseveranza.
Federico da Monza, ho capito, ma tu sei uno che sta lì a cercare di salvare il mondo, pensare che il mondo possa essere mondato dalla prostituzione, liberato dalla prostituzione. Federico da Monza, avanti tutta, vai.
Ciao, buonasera. Io volevo riintervenire su quella ragazza che ha scritto piuttosto
meglio,
che
meglio buonista, meglio buonista e puttana che fascista e salviniana.
Piuttosto che fascista, scusami, certo.
Ma va benissimo tutto. Scusate, per me ha fatto benissimo esporre quella casa, ma non deve rompere il cazzo sul fatto che poi la insultano. Sei andata lì.
No, però lei si è autoinsultata in un certo senso.
Sì, ma lascia perdere l'oggetto, la provocazione.
L'oggetto è importante, ma mentre il ministro dell'interno l'ha presa e ha fatto come si fa nel West, mettendo wanted, una specie di taglia.
Ah, semplicemente
ha fatto una sputacchiera mediatica.
Che poi sia finita così, è un altro discorso. Ho capito, però, ma il
c'è
problema
una differenza. Se tu sei ministro dell'interno, devi tutelare il suo diritto al dissenso.
Ma certo che è tutelato più di
ma
quello.
Ma non la puoi allora prendere e far sbertucciare dai tuoi
commilitoni? Ma chi se ne frega di quello che scrivono su Facebook?
Ma come chi se ne frega?
Ma chi se ne frega?
Io ad esempio, cosa ho cominciato a fare? A bloccare quelli che insultano o scrivono porcherie.
Ma
no?
Chi se ne frega di quelli che scrivono sotto il blog di Salvini, sotto il Facebook di Salvini?
Ma no, ma è il tuo.
Ci
metti la tua faccia. Potrai scegliere chi invitare a casa tua.
Cazzi di Salvini, non
ma
è che
vergognoso
è
che tu ospiti a casa tua persone che dicono maledetto
ma
muori.
Ma saranno cazzi suoi, Federico.
Ma no,
vuoi
il ministro dell'interno.
Scusami, io voglio dire, vuoi non essere d'accordo? Scrivi piuttosto che votare Salvini, io non voto, ma se dici una cosa del genere, vabbè, devi essere responsabile di ciò che dici.
No,
se
ma al di là di questo, questo qua va benissimo. La provocazione mi sta bene. Tu puoi scrivere quello che vuoi, meglio buonista e puttana che fascista Salvini. Era benissimo. Grande provocazione, grande manifesto, va bene. L'ha fatto due volte proprio per farsi riprendere, proprio per finire sui giornali.
Manifestazione di protesta.
Proprio per finire sui giornali.
Ma
proprio
tu che
per
sei
essere
ministro
attaccata
dell'interno, puoi prendere la foto di questa persona, piazzarla sui tuoi social e farla diventare un bersaglio.
Ma non è il suo modo di fare politica, dai. Su
ma
Mario
non è il suo modo,
casa,
la fai diventare un bersaglio.
Non ci sono buoni, cattivi, un bersaglio. Lei
ma
da
come
sola.
No?
Ma
è una porcheria
averlo fatto. Ma hanno
fatto
mille foto di questa. Mario
ma
provincia
quello
di
è il ministro però.
Mario giù, va bene. Celso provincia di Sondrio.
È
vai.
Un ministro.
Dimmi, Celso.
Ela.
Celso, avanti. Celso.
Mi senti?
Sì, Celso, ti sento.
Ciao Cruz, vaffanculo Lorenzo, che dov'è?
Buonasera,
ecco
buonasera,
qua, fermo buonasera. Lì però che devo andare in pubblicità, Celso, ti raggiungo subito, non ti preoccupare, abbi pazienza.
Cesso,
un attimo
cesso,
di pazienza,
cesso.
Perché cesso subito?
Perché ha detto vaffanculo, io dico cesso, scusa.
Vabbè sì, questo pure, questo è anche
risultato.
Io credo che la principale emergenza di questo paese si chiami natalità.
Vabbè, aborto non deve esistere, perché è peccato.
Nel senso l'aborto...
L'aborto.
Sì, sull'aborto noi siamo stati sempre contro l'aborto, no?
Aborto non deve esistere, perché peccato.
E le quindicenni vanno ad abortire, ecco perché arrivano gli extracomunitari, perché i figli non li fanno più, mancano i valori cristiani e familiari.
Nel senso l'aborto è sane. Nel senso l'aborto è sane.
Aborto non deve esistere, perché peccato.
Nel senso l'aborto è sane. Nel senso l'aborto è sane.
Aborto non deve esistere, perché peccato.
Cruz è Cruz per sempre, forever.
Fineco, la banca che semplifica la banca.
vi presenta. A cosa serve davvero la tecnologia? A isolarci in un mondo virtuale? O a farci scoprire nuovi mondi? La tecnologia serve davvero quando serve il nostro lato più umano. Per questo Confineco hai un consulente per investire, migliaia di ATM evoluti per versare e un unico conto multivaluta. Fineco, la banca che semplifica la banca. Parla oggi con un nostro consulente. Messaggio pubblicitario.
Nuovi motori Euro 6.2 benzina e diesel con nuovo cambio automatico. Nuovo infotainment Apple CarPlay e Android Auto. E nuovo cruise control adattivo intelligente. Nissan Qashqai, sempre un passo avanti. A marzo, Nissan supervaluta il tuo vecchio diesel con bonus fino a 5.300 euro. Gamma Qashqai Euro 6.2 da 18.000 euro, anziché 19.500. Con valore futuro garantito e zero ecotassa. Dai 7.54 oltre oneri finanziari.
E ora la linea al traffico.
Mi sentite? Ho un messaggio importante. È nata Iridios, il nuovo polo ICT italiano dedicato alle aziende. Fibra ovunque tu sia, multicloud italiano, sistemi IT sotto controllo. Con Iridios, il domani inizia oggi.
Wunderkammer, le stanze della meraviglia. Al cinema, il 4, 5 e 6 marzo. Info e sale su magnitudofilm.com.
Incentivi, contributi, finanziamenti agevolati, quante scadenze!
Non preoccuparti, con Warrant Hub scegli la consulenza di qualità e trovi lo strumento giusto per la tua azienda.
Sì, su warranthub.it.
Un solo consulente, tutte le risposte.
Warrant Hub, T-Next Group.
La Zanzara.
Qual è quella città in cui uno ha gli arresti domiciliari, canta dal balcone e chiede l'offerta ai passanti?
Oh, senti, per calmi. Mi piace stare nel tuo salotto, stronzo.
Allora, stamattina stavo a fa colazione con mio padre. Se stavamo a vedere Rai News 24, le notizie, e quello che ha ammazzato, ha investito quello, e il reddito di cittadinanza, e stavamo a discutere sulle cose giusto o sbagliate, pure in modo un po' animato, no? Un po' come dici te, Crucià, un po' arrabbiati, no? Dai, all'attacco, Eravamo divergenti su alcune cose. A un certo punto arriva la giornalista de Rai News 24 con pantalone di pelle nero, molto ascido, se siamo fermati tutti e due, ammazza che pezzo di figa. Quindi che vuol dire? Mio padre 75 anni, in testa ci abbiamo solo la figa.
Questo è il numero uno, non c'è niente da fare. Ragazzi, com'è che non ti sei scaldato per il congiuntivo sbagliato da Zingaretti?
No.
Come mai non ti sei scaldato per il congiuntivo sbagliato da Zingaretti?
Il congiuntivo,
mentre
certo.
Prima eri là pronto
cade...
a prendere per il culo il signor
Di
Maio.
Quello non accade spesso, diciamo.
Perché non lo sentiamo spesso.
Mentre
perché
quello
non lo sentiamo
adesso
spesso.
Lo metteremo alla prova, lo metteremo alla prova in
vediamo.
Realtà. Mentre quello di
non
Di Maio
ti sei scaldato,
mi pare ne sia, come dire, un contraddistingue abbastanza.
Però,
no,
vabbè,
no, giustamente, ormai il congiuntivo va.
Quindi quello che chiediamo e che i bandi non si interrompino.
Molto bene, i bandi non si interrompino della TAV. Comunque ha fatto bene ad andare lì, TAV tutta la vita, vai. Servizio del TG2 che piglia per il culo un'intervista realizzata da Rai 1 durante la trasmissione, come sapete, di Fazio, che ha intervistato il signor Macron. Aspetta, Freccero, calmati Freccero. Prima il servizio del TG2
il
che prende per il
Fazio
culo.
Non lavorerà più alla Rai, naturalmente.
Basta questo governatore, però.
Governatore
non è il governatore. Sentiamo
è
il TG2.
Rai 1, prima serata. La scelta del Presidente della Repubblica francese è questa: un palcoscenico ampio per ricucire quella relazione sentimentale con gli italiani strattonata e arruffata negli ultimi tempi causa dialettica politica accesa. Ama l'Italia, racconta, ama Napoli, l'arte, la cultura, il teatro. Recitando Edoardo, ho conosciuto mia moglie, dice. Bene, Fazio porge argomenti, Macron sceglie come affrontarli. Nessun accenno alle polemiche a gilet gialli sullo sfondo. Fazio Lazio, che sottolinea se è pagato da solo il viaggio, annuisce, non incalza. Lei ha ancora spazio per la giovinezza, gli chiede. L'uomo ambizioso di oggi, ragazzo determinato di ieri, sorride. Sì, fine. E a noi tornano in mente le interviste ai capi di Stato, quelle vere. Per sintesi, due soli esempi, distinti e distanti, eppure maiuscoli. Oriana Fallaci al cospetto dell'Ayatollah Khomeini. Gianni Minà, 6 ore di fila di domande a Fidel Castro.
Ragazzi, è una presa per il culo dicendo che è un'intervista farlocca. Il TG2 che massacra Rai 1. Lei in Freccero dovrebbe essere contento.
Naturalmente ho dettato io la linea di questo servizio, naturalmente dell'ottimo San Giuliano.
Questo si era capito.
Faremo una nuova controprogrammazione contro Rai 1, che è ancora in mano a Renzi.
Cioè, lei ha dettato la linea di questo servizio.
Naturalmente, eccetera. E quindi in qualche modo, naturalmente, ci sono due nuovi programmi che partiranno. Voi sapete ancora? Naturalmente che su Rai 1 c'è un programma che si chiama, mi pare, Il Commissario Montalbano.
Esatto, sì, c'è il fratello.
Naturalmente su Rai 2 stiamo già girando una nuova fiction dal titolo Il Commissario Paragone. Bellissimo, sarà un commissario, naturalmente, dei 5 Stelle, sì. che sbugiarderà le banche della Boschi.
Ah, ho capito. Cioè, sarà un commissario che indagherà sulle banche.
Il Commissario Paragone, contrapposto naturalmente al Commissario Montalbano. Il secondo grande programma della fiction, perché la fiction crea immaginario collettivo, naturalmente crea storytelling.
Non c'è dubbio, questo è vero.
È andato in onda su Rai 1 ieri un programma orribile che si chiama Il Nome della
Rosa.
Ma
non è un programma, è una fiction straordinaria.
Terribile, americano. Allora, stiamo già girando in queste ore un nuovo straordinario fiction, Il Nome di Di Maio. Bellissimo, in contrapposizione naturalmente la storia di un ragazzo, naturalmente della provincia
di Napoli,
che cerca di cambiare questo paese. C'è un signore che lo vuole uccidere, che si chiama Renzi.
Ancora questo Renzi,
il nome di Di Maio. È bellissimo,
è
un bestseller
che
ha venduto in tutto il mondo, naturalmente.
Vabbè, grazie Francesco, grazie. Però non è male il commissario Paragone, non è male. Allora ragazzi, abbiamo Marlen da Padova, no, chi c'era prima? Angelo da Novara, Celso, c'erano quelli da Napoli che erano incazzati, richiamali, ogni volta abbassano, Celso, vai.
Mi fai parlare o no?
Mi fai parlare? Vai, dimmi.
Dimmi Celso. Parlare quel coglione?
Dimmi Celso.
Dai, è ora di finirla adesso.
Celso da solo.
Dai, stai tranquillo però, vai.
Sono tranquillo, sì, però è inutile che quell'altro... dice non mangio le ostriche, non mangio i granchi,
non mangia crostacei perché la sua religione non lo consente.
Ma che li mangiava,
ma non credo proprio, Celso. Dove l'hai visto? Questa è una fake news.
No,
guarda, più volte io ho mangiato il pesce con Davide,
ma non avrei nessun motivo per dire il contrario.
Più volte ho mangiato il pesce con Davide e ho assistito al suo rifiuto dei crostacei.
Io mangio spigole, mangio pesce normale,
saranno cazzi suoi, perché
ma va a farti culare da
Va bene, va bene, va bene. Celso, non ho capito questa cosa dei crostacei, da che cosa viene, Davide? Sono curioso perché non mi ricordo. Questa cosa
è una norma complicata, ma semplicemente non ci sono crostacei né molluschi. Ecco, né crostacei né molluschi.
Angelo da Novara, vai.
Pesce con la spina dorsale, chiamiamola così.
Ah, la pesce, si può mangiare il pesce con la spina
con
dorsale.
Con la spina dorsale.
Angelo da Novara.
Pinne e squame.
Angelo?
Domanda provocatoria. Allora, queste prostitute arrivano qua e vengono sfruttate, che non sanno...
Alcune vengono sfruttate da alcuni trafficanti di esseri umani, non c'è dubbio, è vero, su questo non c'è dubbio, ma è la polizia, non deve essere il cliente a porsi la questione. Chi va a prostitute, anche raccogliendole per strada, non si può porre il problema. Scusi, lei è sfruttato, altrimenti, giustamente, mi fa osservare un ascoltatore, anche se tu vai in un negozio, puoi dire, scusi, lei è in regola? Al dipendente, al commesso, scusi, lei è in regola? Oppure in nero?
C'è un abisso.
Non è che dobbiamo diventare dei poliziotti.
Ma se tu vedi delle ragazze nere sulla Salaria sedute per strada e vedi vicino un signore chiuso in una macchina,
ma lì capisci che forse c'è della illegalità, ma è marginale. Tu non ti puoi mettere a fare carichi una mignotta per strada,
ma quello non devi farlo, è ormai
una roba,
sei complice di un crimine.
Rispetto alla grande prostituzione è una cosa largamente minoritaria,
ma
questa
non
roba
è vero
qua.
Nelle grandi città non è assolutamente così,
ma ci sono, sì, ma è minoritaria rispetto alla prostituzione via internet, rispetto al fatto di chiamare una escort per telefono, rispetto a che cazzo ne so, ai bordelli in Austria e dintorni, è una roba marginale. Una persona normale non rimorchia una mignotta per strada.
Una persona normale, infatti, secondo me non va a prostitute. Però per questo.
Va bene, Angelo, allora
assunto.
Non ho capito.
A parte che non penso che se una gli chiedi se è consentente o no, si risponda di no. Chiederà comunque che
perché lo fa volontariamente, al mio penso, poi non lo so.
Ma Angelo, però io non sento un cazzo, alza la voce, però dove sei? In una caverna, dove sei?
No, la mia domanda è, in questo caso, queste qua che non sanno fare niente, se quelle che vengono sfruttate almeno, in che modo potrebbero vivere?
Ma infatti possono, infatti molte persone possono vivere attraverso i loro mezzi alcune volte sono il sesso, ma qual è il problema? Benissimo. Ma certo che va bene, solo i moralisti del cazzo dicono che non va bene, perché pensano che il sesso non si possa sfruttare per fare i soldi, siccome da che mondo il mondo è così, e allora arrendetevi, c'è anche il sesso, il proprio corpo, per fare i quattrini, arrendetevi di fronte a questa evidenza, a questa normalità. Poi ognuno di noi naturalmente spera che non capiti ai propri congiunti, ai propri figli, ai propri parenti, però questo è un altro discorso, è un altro discorso. Esiste al mondo della gente che sfrutta qualsiasi mezzo lecito per fare i soldi, compreso il proprio corpo. Marlene da Padova, vai.
Buonasera, io ce l'ho con la signora, buonasera Parenzo, con la buonasera, signora ragazzi. Di ieri, che io sono albanese, con la signora di ieri che diceva fuori albanesi, rumeni, marocchini, perché per uno sputo. Allora, vi voglio ricordare alla signora che quando gli italiani facevano la guerra, lì a casa mia, mio nonno ha tenuto 6 italiani e ha rischiato la sua famiglia. Non è morto neanche un ebreo in Albania. Cioè, siamo chiari, l'ignoranza è la guerra più grande.
Ma prenditela con questa signora, va benissimo.
Dico, quella lì la prendo.
Va bene, ciao Marlen, ciao. Allora, piccolo contributo audio da Napoli di alcuni amici che mi hanno mandato questo audio, questo frammento di voce di un tassista napoletano, cosa pensa dei tifosi della Juventus. Piccolo frammento.
Meglio avere gli amici gay che i juventini.
Cioè, che qui c'è una doppia, tra l'altro, una doppia discriminazione quasi, no? Cioè, meglio gay, cioè la merda della merda, secondo questo qua, piuttosto che juventini, dai. Ma è con noi Alessandro Meluzzi, eccoci qui, buonasera.
Mancava una persona equilibrata in questa trasmissione.
Sempre in battaglia, equilibratissimo, persona appunto, che espone le proprie idee, punto e basta, espone le sue idee ovunque, in qualsiasi trasmissione, ovunque venga invitato, con grande forza, con grande determinazione. Qual è il problema, Parenzo? Cioè, non riesco a capire.
Ho detto semplicemente, mancava una persona equilibrata, con allora, buon senso.
Davide, spero che il dottor Parenzo vorrà interloquire con me civilmente.
Irene, una persona irenica, come lui, che riesce sempre a trovare, come dire, motivo di pace, di compromesso, e non di invettiva, una persona ormai.
Ma che c'entra l'invettiva? Fa parte anche della civiltà. L'invettiva, diciamo, il parlare forte, il parlare chiaro, il parlare in un certo modo, fa parte della
qualità. C'è una qualità che io credo Davide Parenzo, che un profondo conoscitore biblico conosce, che è la parresia. La qualità dei padri della Chiesa, che è quella del parlare con chiarezza.
Esatto.
Sia il vostro parlare sì, no, no, dice il Vangelo di Matteo, ogni parola in più è opera del demonio. Quindi questo concetto è un concetto molto
basta
importante.
Non dire troppe cazzate, questo non allora, è il Vangelo, Vangelo secondo Parenzo.
Io voglio capire una cosa, Alessandro. Allora, si parla molto del razzismo degli italiani, lo dico così un po' per ridere. Gli italiani razzisti, il razzismo che monta,
no,
il
ci sono
razzismo
alcuni
che
episodi
cresce.
Di razzismo,
no, intere manifestazioni italiani. Fatte allora, in nome del razzismo che cresce per colpa naturalmente di questo governo di estrema destra, e soprattutto
ce ne
di un
sono.
Personaggio.
Ce ne sono o no episodi?
Con grande pacatezza. Allora,
ma ci sono o no episodi?
L'uso della parola razzismo è un uso totalmente improprio, perché il razzismo è una teoria ben determinata pseudoscientificamente e storicamente, e di cui citerei un autore importante, che è Arthur de Gobineau, che è un autore
assolutamente
che sostiene la superiorità di alcune razze
su
altre.
Bene.
E quindi direi che qui il razzismo non c'entra proprio nulla, perché questo è un argomento fuori discussione.
Ma non c'entra niente,
le razze.
Dai.
È tutto sbagliato, proprio le premesse.
Semmai dovremmo parlare, nel caso di cui parlano coloro che parlano di razzismo, come abbiamo detto è una stupidaggine, di un altro fenomeno sociale ben studiato dagli psicologi di comunità e dai sociologi, che si chiama xenofobia, cioè il timore dello straniero. La xenofobia in Italia sostanzialmente non c'è mai stata, anche non ci sono mai stati grandi fenomeni migratori, però coloro che hanno studiato la xenofobia sanno che quando si superano certe soglie di tolleranza, che hanno a che vedere col numero dei migranti, con l'incidenza di reati commessi da migranti, con la percezione di insicurezza diffusa, allora montano fenomeni, come dire, che più di xenofobia definirei di ansia, di preoccupazione e anche di paura, spesso tutt'altro che irragionevoli, bisogna dire, se calcoliamo i numeri.
Ecco, scusami Alessandro, ma questa storia del marocchino, no, che ha investito là, qualcuno dice non bisogna pronunciare la parola marocchino.
No, ma che c'entra? Quanti incidenti stradali avvengono?
Io posso essere anche d'accordo col fatto che noi non pronunciamo la parola marocchino, però non dobbiamo neanche più dire 'ndrangheta calabrese, cosa nostra siciliana, camorra napoletana, sacra corona unita pugliese, gianduia piemontese. Cioè, se non possiamo più contestualizzare nella storia gli eventi, perché il fatto che...
Ma quali eventi? È stato un incidente stradale terribile da un signore ubriaco o drogato, ma che, quanti ce ne sono? Che c'entra?
Il fatto che ci fosse uno spacciatore che era stato coinvolto...
Gli incidenti? Scusami Meluzzi, però, vedi, no, però fammi dire, vedi cosa vuol dire luoghi comuni? Stai dimostrando...
Mamma mia.
Stai dimostrando... Scusami Meluzzi, non voglio parlarti sopra. Stai dimostrando, purtroppo, cosa vuol dire luoghi comuni. La Camorra è un'organizzazione criminale con delle
la mafia magrebina
sì, ma non ha come peculiarità quella di compiere incidenti stradali. Ma come fai a essere così sciocco? Lo fate apposta.
Di droghe. È una peculiarità degli spacciatori.
Ma vedi cosa vuol dire luoghi comuni? Mi stai dimostrando.
Andare in giro uccidendo le persone.
Ma che cosa vuol dire? Ma la domenica sera i nostri ragazzotti che vanno nelle discoteche magari bevono un bicchiere di vino in più ed è più facile che tirino sotto qualcuno che non il marocchino. Abitualmente non ci sono marocchini che compiono incidenti stradali. Abitualmente. Vedi che dici delle sonore stronzate. State? Lo vedi o no?
Ma purtroppo il Parenzo grida e dice cose.
Ma non è che grida, mi incavolo grida, quando contribuisce a diffondere dei luoghi comuni stupidi.
Mi piace, ma per favore Cruciani riprendi il timone. Perché
allora scusami Alessandro, c'è un'altra cosa, c'è quella ragazza.
Ma digli che è un luogo comune però,
ma se pensa.
Allora Parenzo, io la invito a prendere le statistiche delle compagnie assicurative e le statistiche degli incidenti in Italia.
Cosa dimostra adesso? Anche gli incidenti stradali, bene.
Quanti sono
anche
provocati
da marocchini,
da persone clandestine in
quindi
Italia
fammi
senza
capire.
Assicurazione e senza patente.
Ma dai,
quindi
fammi capire, i marocchini compiono incidenti stradali, poi fanno gli stupri, poi
fatti da persone clandestine,
la fiera dei luoghi comuni
senza assicurazione in Italia, lo vado a vedere, non glielo dico io, lo vado a vedere
il prossimo luogo comune, forza, avanti, dai,
vado a vedere i numeri, dai. Non il luogo
vai
comune,
a vedere i numeri, no, vai a vedere i numeri,
quante persone girano,
ma di cosa parla?
Vai a vedere i numeri
e sono clandestini.
Allora c'è un'altra cosa, c'è un altro elemento,
ma non hai numeri neanche tu, non hai un cazzo di numeri. Vediamoci qui la prossima volta, vediamo questi numeri dei marocchini senza patente, perché dici cazzate, dici stupidaggini, dici.
Vado a vedere.
E contribuiamo, ma diglielo anche tu, Cruciani, di fondere i luoghi comuni stupidi, notizie false, ma dice lui, ma tutte opinioni, ma un fatto c'è o no? Tutte opinioni, dice lui. Dice lui.
Che deve recitare la sua parte di commedia per i datori di lavoro.
Forza, avanti.
Mi faccio delle domande.
Allora, c'è un'altra, c'è un'altra.
Ma quali domande? Ma non è un dato che sia un dato, che domande?
Hai
appena detto che i marocchini girano senza patente.
Faccia delle domande. Per
allora
favore,
c'è un altro elemento. C'è questa ragazza che è spuntata con dei cartelli. Contro, anche feroci contro Salvini durante la manifestazione di sabato, e adesso però un po' frigna dicendo oddio sono stata messa al pubblico ludibrio da Salvini sul suo social, sui social eccetera eccetera. Beh amica mia, però se tu vai lì con un cartello
cioè,
esposto,
il cartello è feroce, i commenti vanno bene.
Ma no, ma i commenti vanno
allora,
malissimo,
io
i commenti vanno bene.
Che è quella del 68 in cui si esibivano cartelli,
esatto,
si facevano gli uomini stessi.
Beh, non c'erano i social
quando eri 68ino, le hai passate tutte quando eri 68ino.
Aspetta.
Quando eri 68ino.
Aspetta, fallo finire.
Non so che senso abbia però parlare.
Dimmi Alessandro.
Cioè, devo dire che se uno si assume la responsabilità di prendere una posizione e di esternarla,
esatto,
con un cartello,
sì.
Evidentemente se ne assumerà tutta la responsabilità. Anzi, dovrebbe essere contento che i contenuti del suo messaggio venissero veicolati a molte persone. Poi ogni persona è libera di esprimere le opinioni che vuole sul messaggio che è veicolato in quel cartello. Ci mancherebbe altro.
Assolutamente.
Questa parte della dialettica.
Uno si assume poi la responsabilità
della dialettica, ma soprattutto se uno espone un cartello in una manifestazione Quella si chiama manifestazione, non segretezza. L'ha esposto in una piazza quel cartello, non nel successo personale. E quindi è normale che quel pensiero espresso, associato ad un'immagine, possa diventare di pubblico dominio. Non ci vedo, è un problema di logica.
Assolutamente, questo, è normale che il ministro dell'interno prenda...
Ma cosa c'entra il ministro degli interni?
È ministro dell'interno.
Perché l'ha messo su...
Tu, Meluzzi, sai una cosa. Cartello, sei sempre stato con il culo al caldo con la maggioranza di questo paese. Sempre, in tutte le fasi della tua vita. Sei l'espressione massima del mainstream, del pensiero comune.
Guardi, che, ma per favore, Parenzo, ma devo dire, mi spiace, anche perché Parenzo, io mi rendo conto, deve rendere conto ai suoi datori
ma
di lavoro.
Ma quali datori di lavoro? So, ma di chi parli?
E quindi capisco che deve squittire, come ho detto una volta.
Però scusami, scusami Alessandro,
sempre dalla parte, sempre con la maggioranza.
Parenzo sostiene che il ministro degli interni non può postare la foto, non può postare sul suo Facebook la foto di una, che però va a una manifestazione, va a una manifestazione.
In un paese in cui una associazione della magistratura, una delle componenti della magistratura, presenta il suo congresso a Latina con una vignetta di Vauro, in cui c'è un magistrato togato che getta la toga sulle spalle di un migrante clandestino, perché di questo si tratta, e che poi inizia il suo congresso in un tempio sikh, in cui i magistrati si mettono un turbante sikh in testa, in cui di fronte alla presunta neutralità ed autorevolezza della magistratura, io devo dire che considero queste manifestazioni, altro visto gli interni, un attentato al decoro dell'ordine giudiziario.
Ma tu sei un attentato al decoro in generale,
magistrato con un turbante in testa o con uno scolapasta, ma neanche con un cappello da prete, perché questo è un attentato all'idea di laicità ed autorevolezza della legge, che deve garantire tutti. Quindi questo problema delle garanzie, se i magistrati, che sono il supremo ordine, che dovrebbe garantire la civile convivenza e la legge, si spinge a queste dimensioni, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona.
Cioè fare il congresso nel tempio sì,
però, scusami, per cui per te non è un problema,
con i magistrati con il turbante c'è qualcosa che non
però
funziona.
Per te,
che il ministro degli interni che si difende dall'accusa un fascista e un delinquente neppure esprimendosi, ma esprimendo la posizione di colui che l'ha attaccato frontalmente. Non siamo
ha messo quel cartello e dopo hanno attaccato quella ragazza, e chi se ne frega, non leggesse il Facebook di Salvini,
lui
di Salvini.
Consente che a casa sua
la maggioranza di governo,
il ministro dell'interno,
nella dialettica democratica ognuno esprime quello che vuole.
Hai
se i magistrati si esprimono dicendo che il governo legittimo di questo paese è un governo che sta violando le leggi del diritto umano e del diritto internazionale, il ministro degli interni avrà il diritto di difendersi semplicemente facendo vedere quelli che dicono quello che dicono.
Ma questo non
lo
dicono solo i nostri magistrati, lo dice anche l'alto commissario per i rifugiati Meluzzi. Ti puoi informare, Meluzzi? Io
della sinistra debba sempre valere,
ma
quello che dico io va bene, quello che fanno gli altri non va bene.
Meluzzi, l'alto commissariato per i rifugiati dice le stesse cose dei nostri, di alcuni magistrati.
E di questo sentimento di superiorità gli italiani sono strastufi, e lo si vedrà alle elezioni europee.
Con chi ti candidi tu?
Del doppio pesismo moralista.
Con chi ti candidi tu?
Che ha una presunzione di superiorità morale e che vuole ridicolizzare gli avversari.
Allora,
è
finito,
la negazione della democrazia. E quando questo arriva fino nel cuore dello Stato,
candidi,
della magistratura,
ce lo dici?
E la credibilità della magistratura e la sua autorevolezza.
Con chi si candida, Meluzzi?
Parenzo vuole sapere con chi
ti candidi.
Si è rotto nello Stato di
diritto. Con chi? Io mi sono rotto i coglioni di sentirti, ma con chi ti candidi?
Dovrebbe astenersi nei giudizi che riguardano, per esempio...
Ciao Ale,
ma
ciao,
con
Alessandro,
chi si candida?
Parla di figa, per favore!
Diciamo che io farei patrimonio dell'umanità la figa.
Ehi, piccoletto, tu hai leccato qualche volta la figa, Bradolino?
Allora, ragazzi, siate comprensivi, sempre vicini alle vostre donne, non fatele mancare niente, guardatela come non guardate nessun'altra... e leccatele la figa. Finisce sempre così quando siamo io e te. Ale,
ale, ale, prima dici di no, poi finiamo in hotel. Parla di figa, per favore. Il tuo corpo è una giostra e non voglio scendere. Ale, 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 dimmi dove sei che ti passo a prendere. Ale, ale, ale. Io ho 70 anni, nella testa c'ho solo la figa.
E leccatele la figa.
La zanzara.
Strega!
Sì, ma anche tu sei proprio un pirla però, porca miseria. Prima offendi la nonna e poi le chiedi di firmare le cambiali. E lo sai che le è affezionata, no? E poi la conosci, è nervosa, isterica. Si capisce che è una donna che ha bisogno di...
De che?
Del Sarago!
I marocchini sputtare per terra, guardate i cinesi, non sono razzista, ma i cinesi, mannaggia la puttana, sputano come dei cazzo di lama, ma anche a casa loro, per loro è una cosa normale, di quegli scatarri, sti bastardi, mannaggia loro, è a loro buco.
Luciani, devi dire a Salvini che è amico tuo e lo hai anche votato, che invece di andare in giro vestito da pagliaccio, vestito da carnevale, con tutte le divise che ci sono, che si metta a fare il proprio lavoro. Non è possibile che un criminale è in giro da autunno e nessuno gli possa fare niente. Lui è il ministro degli interni, lui aveva promesso all'Italia che avrebbe messo l'Italia in sicurezza. Testa di minchia, ciao!
Questo devo dire anche vero, al di là dei modi, dei toni utilizzati da questo ascoltatore, dopo un po' Salvini non è che potrà cavarsela semplicemente denunziando quello che accade in Italia, no? Perché poi alla fine tutti i nodi vengono al pettine, no?
Beh, certo.
E a un certo punto, dopo un po' di tempo da ministro degli interni, ormai ci si avvicina quasi all'anno, uno dice sì, vabbè, però la gente deve essere espulsa. E mi sembra di aver letto una statistica che le espulsioni sono state di più nel periodo del governo precedente.
Data room della Gabanelli.
O sbaglio.
Data room della Gabanelli.
O erro. Numeri. Cioè, ci sono più espulsioni prima data che durante
room. Si chiama data room.
Dunque,
numeri.
Salvini, consiglio numeri. Che viene qui da queste, come dire, da questa emittente. Se vuole davvero raggiungere, come dire, un obiettivo, quello dell'espulsione di gente che non ha diritto a stare in Italia, affrettasse un po', no? Cioè si sbrigasse un po' su questo fronte. Magari ha intenzione di farlo, però i dati dicono che c'erano più espulsioni prima, che sembra anche un po' paradossale per uno che ha promesso di espellere tutti i clandestini dall'Italia. O sbaglio?
Dove li vuole mandare?
Non so, ma dove cazzo vanno, non è importante.
Ma invece lui che governa ora si deve porre il problema di dove vanno.
Ma assolutamente sì.
Quanto gli costa caricarli sugli aerei? In campagna elettorale sembrava tutto così semplice.
Ma va
sembrava.
Benissimo, costasse anche una marea di soldi. Se uno ha promesso di farlo, lo faccia. Gli italiani non glielo rimproveranno.
Ma perché non lo sta facendo? Perché evidentemente
cazzo, perché
non
è più complicato.
Ma non è che gli altri erano più stupidi
perché
di lui.
Perché è più complicato del previsto. Allora, Camilleri, amici miei, Camilleri. Parliamo spesso di quello che dice Camilleri. Ha detto stavolta che ha conosciuto tutti i gerarchi fascisti e che Salvini sarebbe stato un ottimo Mussolini, anzi no, un ottimo gerarca, non un ottimo Mussolini, un ottimo gerarca.
Mi creda, io ho 93 anni,
sì?
E ho conosciuto i gerarchi fascisti,
sì.
Salvini sì. Sarebbe stato un meraviglioso federale di Mussolini.
Un meraviglioso federale di Mussolini.
Non ha detto una cosa sbagliata, in che senso?
Sì,
in che
è una
senso?
Puttanata, dai.
No, ma io ogni tanto mi interrogo
quando
una cosa
invecchia,
seria.
Purtroppo dovrebbe
no,
smettere
ma che
di
invecchia.
Dire quando uno invecchia,
ma
lo
non
dico
è così.
Con grande
ma
con
non
grande
è così,
affetto,
era lucidissimo
da un certo punto di vista. Sì, però
era lucidissimo,
tende,
è una cosa
tende,
vera.
Tende a
io,
pensare che le cose del passato
ma
si ripetano,
posso dirti
capito?
Di più? No, ti dico di più. Io se oggi se mi interrogo e dico ma delle persone che conosco quali sarebbero gerarchi del fascismo e quali invece sarebbero in opposizione? Io temo che tra le persone che anch'io conosco non potrei mettere la mano sul fuoco su tutti,
sì.
Perché quelle persone che magari conosco, vissute in quel contesto, sicuramente sì. Starebbero dall'altra parte, sicuramente per quello che dicono, per quello che fanno, avrei
come
paura. Sicuramente avrei paura.
Non dire cazzate.
Tu nel ventennio da che parte saresti stato? Con chi saresti?
Ma non lo so, ma non me ne
e io
non mi pongo
paura,
la domanda.
Perché se vedo quanti sono stati i fascisti in quel periodo lì, mi viene
ma è una
brividi,
cazzata.
Mi vengono i brividi.
Ma
invece
porsi la domanda
so
è una
su
puttanata.
Chi posso mettere la mano sul fuoco?
Ma porsi la domanda
che
è una
sono
puttanata.
I veri i sinceri
ma
democratici. Lo so.
Ma abbiamo vissuto in democrazia, dunque non siamo abituati. Ognuno di noi fa schifo la dittatura. Ma che cazzo?
Ho capito, no,
ma
è il pensiero comune che
ma
poi
che
si alimenta.
Ma che pensiero comune? Nessuno.
È quel pensiero comune,
ma,
il pensare
ma,
di
ma,
stare dalla parte giusta perché gli immigrati ci fanno schifo.
Ma cosa
perché questo
ma tutte
è questo che fa paura.
Senti
questo.
Camilleri, senti Camilleri che dice tornare indietro alle case chiuse.
Il Family Day, no? Dove c'è l'esclusione dei gay non c'è il matrimonio fra, diciamo, sessi dello stesso sesso.
Guarda che c'era gente pure della sinistra al Family Day, a Camille, dai, su, cioè, dai, tornare, poi sentiamo lui le case chiuse, dai.
È tutto un ritorno a 50 anni, a 100 anni. L'ultima è di Salvini, riapriamo le case chiuse.
Si tornerà al 22, dice. Cioè, tu capisci che a un certo punto uno ha 93 anni, va bene, è un grande scrittore, grande tutto, però tende un po', no, a ricordarsi dei tempi andati, no? Ricordarsi dei tempi andati, dice, beh, torniamo, c'è il rischio di tornare al 22. Ma quale rischio di tornare al 22? 70 anni fa, 8, ma chi? Ma non nessuno pensa a una cosa del genere. C'è la democrazia, ci sono le elezioni, e abbiamo tutta una struttura che è impossibile tornare alla dittatura. Ma di che parlate? Siete pazzi? C'è internet, c'è qualsiasi cosa, ma di che parlate?
C'è internet, appunto,
dai,
non è che internet
su
diffonda notizie vere.
No, internet diffonde la democrazia diffusa, anche quello, non no, solo no, fake news, dimostra, ma anche la sapienza diffusa, cioè, anche il conoscere
diffuso. Ci sono persone
diffuso
che si informano solo attraverso internet
e, pensate, prima e si informavano,
a
si informavano con i grandi gruppi che controllavano tutto e con i partiti
ma
che controllavano tutto.
Gruppi,
i partiti che controllavano l'informazione.
I partiti erano espressione di democrazia perché
dai,
rappresentavano tutta la società.
C'erano più belline prima di adesso, era più pericolosa l'informazione prima di quanto non lo sia
figuriamoci,
adesso.
Ma figuriamoci.
No, ti piaceva prima l'informazione che c'era un tempo, con
molto
i partiti che controllavano tutto e con i grandi gruppi industriali che controllavano l'informazione.
I gruppi industriali
non diciamo cazzate, dai, su, non diciamo puttanate.
Tutto un gran tornare indietro, torna indietro e arriveremo finalmente al 22.
Mio nonno in carriola, poi?
1900, che sì, è quello, vabbè, che segretamente sì tanti politici aspirano.
E tutti a fare gli applausi. Ah, ecco il sincero democratico. È una puttanata. Anche i grandi scrittori dicono delle puttanate. Delle puttanate, come qualsiasi ascoltatore ogni tanto dice qua.
Ma
è uguale, è la stessa cosa.
Però loro
è
hanno
uguale
della loro che hanno
Danny
fatto delle cose importanti.
Va bene,
questi qui
delle cose importanti, chi se ne frega.
Chiamare due minuti e inveire contro chiunque. Almeno
Danny
lui ha dalla
Bologna
sua che ha delle opere che ha scritto, delle cose che ha fatto.
Ha scritto,
e quindi
Danny, provincia di Bologna. Mettiamoci a Pecorino e facciamoci inchiappettare da Camilleri, allora. Mettiamoci a Pecorino con Camilleri dietro che dice.
Ma per fortuna però il paese è fatto da
Hai fatto
così
quello che ho fatto io,
certo,
non hai fatto quello che ho
ma
fatto io.
Ma io riconosco
comunque
che ci sono persone più
ma
grandi,
dai,
di me, più
su
culturalmente avanzate di me.
Dire,
ma riconosciuto,
dai,
non è tutto uguale, Danny, non è tutto sullo stesso piano.
Va bene, Danny, provincia di Bologna. Per me, Danny, dalla provincia di Bogna vale
uguale
come Camilleri. Vedi un po' come a livello di opinioni, vale come Camilleri. Se Danny
io
dice una
andare
cosa
a cena con Camilleri,
se
che
Danny,
non con questo.
Se Danny dice una cosa ragionevole,
tu ti devi abbassare.
Dice una cosa ragionevole.
Vabbè, confrontati con quelli più grandi di te, non con gli imbecilli.
Ma che ne sai?
Confrontati con gente più intelligente di te.
Ma che
vorrei che le persone che chi chiama qui,
Danny,
si confrontasse
tu
con persone
Danny
più intelligenti.
Parenzo, Parenzo, allora tieni un minuto la bocca chiusa.
Sempre l'idiozia, l'esaltazione
sì
dell'idiota, proprio.
Vai,
l'esaltazione dell'idiota.
Ripeti Maroni sulla Costituzione.
Non so se
io sono
lui,
un escort gay.
Oh, ottimo, okay, escort gay, benissimo.
Allora noi da una vita non ci prostituiamo mai sulle strade, ma come qualsiasi persona che ha un po' di intelligenza ci siamo evoluti, non facciamo, abbiamo circoli dove c'è del sesso all'interno, abbiamo saune, discoteche,
benissimo,
locali dove facciamo
benissimo
sesso, io vengo pagato per far sesso, tutto chiuso, tutto senza che
sì,
nessuno
diciamo,
rompe marone
Danny,
guarda.
Danny, diciamo la verità, è una cosa che in teoria non si potrebbe fare, naturalmente.
Ma in teoria non si può fare,
certo,
ma chi
però,
mi controlla?
Però è normale, è normale che senza, siccome non si può fare, dello Stato decide che non si può fare, cioè tu vai, ci stai dicendo che vai nelle saune, nei posti, nei club gay a fare l'escort, a fare,
in
e ti fai
tutti i club gay, in tutte le discoteche, lo sanno che ci siamo noi che facciamo gli escort, sanno il cliente che già trova l'escort.
Certo, ma è normale che sia così, ma che, vuoi, che ci vuole il proibizionismo? Vogliamo il
proibizionismo?
No, dico qualcuno lo vorrebbe,
no,
qualcuno lo vorrebbe il proibizionismo, qualcuno vorrebbe, vorrebbe condannarti perché dicono, beh, però
ma io pagherei anche le tasse. per far sesso, glielo direi io, lo stavo.
Scusami, Danny, però mi sembra che tu abbia viva voce o l'auricolare, giusto o no?
No, no, non sono auricolare. No,
però Danny, scusami un attimo, allora tu da quanto tempo fai l'escort gay?
Ma da 10 anni.
Da 10 anni, ma tu sei bisessuale, gay?
Io sono omosessuale.
Sei omosessuale, e perché lo fai? Per soldi, naturalmente.
Ma ovvio.
Da 10 anni, prima che facevi? Prima che facevi?
Ah, facevo il commesso.
Facevi il commesso, poi hai scoperto che potevi guadagnare di più così, e sei molto sei richiesto o no? Dentro fai
sono molto richiesto su tante cose. Ho clienti che mi vengono a cercare direttamente perché sanno che faccio cose particolari, come clienti che trovo occasionalmente in discoteca che tranquillamente mi vengono a pagare per fare del sesso.
Scusami Danny, ma tu fai sesso solamente in discoteca oppure anche a casa? A casa hai anche degli annunci?
Anche a casa, discoteca, nella sauna, lo faccio in club apposta, perché noi abbiamo club apposta dove si va lì solo per far sesso.
Sì, anche se in teoria no, quel club naturalmente non può pubblicizzare questa cosa qui, cioè sono
ma come
club...
No, la pubblicizza benissimo, andate sui siti gay.
Sì, sui siti gay, ho capito, ma non esiste un gay, non esiste un sito, un posto di ritrovo gay, un locale gay dove, sì. Dove uno pubblicizza, qui dentro ci sono degli escort, non è possibile. Cioè, questa
ma non lo pubblicizzano che ci sono gli escort, ma è dato scontato che ci siamo.
Ecco, esatto, sì, ma naturalmente.
È ovvio, poi se la persona viene lì perché pensa di non pagare, quando io gli dico che voglio essere pagato, basta. Se lui dice no, guarda, non pago per far sesso, dico, va bene, vai con chi te lo porta gratis, però se vuoi quello bello, quello che ti soddisfa, figlio mio, devi pagare. Ma è una mia scelta far l'escort, non mi ha mica obbligato mai nessuno, ma è 10 anni che lo
sicuramente
faccio.
No, certo, quanto sì. Guadagni più o meno all'anno facendo questo mestiere?
All'anno?
Sì, più o meno.
Più o meno 30.000 euro al mese, fai tu.
Addirittura 30.000 al mese? Sì. Ma sei così richiesto, che fai di particolare? Che c'hai? Pisello atomico? Che c'hai?
No, ma non serve aver piselli atomici, basta avere una grande clientela, trovare clientela sempre meglio, che comunque ti paga molto per star con te, e ti dico che la maggioranza sono gente che ha moglie.
Cioè, poi soprattutto gente che ha soldi, immagino, no?
Che ha soldi, perché vai a cercare quello che se lo può permettere, non, sicuramente non fai la marchetta da 50 euro come per strada per trovare una persona.
Da quanto vai tu? Da 100 in su, diciamo? 100,
dai 150 euro in su, perché far sesso con una persona ha anche del valore. Se tu ti chiedi 50 euro vuol dire che sei disperato.
Scusa Danny, tu che sei attivo, passivo, tutto?
Entrambi, tutto.
Tutto, ma la cosa che ti si richiede di più, immagina essere attivo, immagino,
immagini bene, però adesso è cambiata la moda.
Cioè?
Adesso si chiedono cose particolari, si chiede
tipo?
Molto il sadomaso, si chiede molto essere umiliati, gente che ti paga per essere star via, darle misculazione su qualcuno o umiliarli. Va bene così, anche se non c'è sesso, il sesso passa in secondo piano.
E è così, Davide, le nuove mode sono così, cioè sì, il sesso non interessa più.
Dovrebbe
interessa
provare anche David,
No, non
guarda,
credo.
Io non sono interessato, ma non condanno,
non è
chi
che uno
lo
deve
fa.
Essere interessato.
Però, visto che condanni che devono levare la gente dalle strade, se dassero la possibilità alle prostitute di legalizzarsi dentro le case chiuse, ci sarebbe più pulizia, meno malattie e meno criminalità. Poi
sicuro.
Tutte le ragazze che le trovano per strada, nessuna, almeno il 10% anche è solo sfruttata, perché lo fanno di propria volontà.
Questo qualcuno dice invece che il 90% sono sfruttate.
Ma
vai,
non
capito.
È vero, è finita la moda della prostituzione.
Scusami Danny, però voglio dire una cosa, ma tu fai tutto naturalmente coperto, tutto.
Ovviamente io faccio gli esami del sangue e li metto davanti al cliente perché sono coperto, sono sicuro, non faccio senza preservativo, non so più davanti.
Vai Danny, ti abbraccio, ciao, presto, ciao, avanti tutta, ciao.
La legge è sacra, non si può rispettare, tantomeno se vuoi il sindaco.
La legge è sacra,
altrimenti diventi come le biere, la legge è sacra, è l'unica cosa, in democrazia, la legge è sacra!
Ruspa!
Ma nessuno gliene frega un cazzo, vede più figa di me, marrazzo.
niente, io ruspa, quando vedo le ruspe sono felice.
Con il gestionale Fluentis e i suoi partner trasformi la digital innovation in nuove opportunità. Scopri come in fluentis.com.
Vi presenta Zanzara.
A Tele Lombardia ci frequentavamo ed eravamo amici intimi dietro le quinte. Ciao Parento, sembri un panda, ti amo.
Perché solo loro avranno un branco, diciamo, di truppadona.
Chi?
L'Imbas.
E anche oggi, ragazzi, 5 marzo da Melbourne, mi sto facendo la mia corsetta pomeridiana, Zanzara a manetta e vai. Ammazza che fregna, mamma mia, raga. Oh, se vedete questa, sta gangaruna, mi fa passare tutti i problemi, mi fa sentire male.
Cruciani, anche a Praga, in mezzo alle studentesse di Rocco, naturalmente si ascolta la Zanzara.
Ma basta, sto naturalmente, buttamelo su.
Cruciani, siamo al top, naturalmente.
Diciamo che questo naturalmente viene interpretato mamma anche in maniera estensiva da persone sì, che non appartengono, cioè, diciamo, come dire, alla maggioranza no, silenziosa.
No. Mi scrivono giustamente, mi collego soltanto ora purtroppo alla Zanzara. Con quale reato commesso da stranieri avete aperto oggi la trasmissione?
Bene, molto bene, molto bene. Vedi? Peraltro falso.
Ormai è un classico, vedi, la gente purtroppo ormai...
Peraltro falso, ma, cioè, non
quale
me ne
reato
ma non me ne frega nulla.
Quello del marocchino che ha travolto...
Sai, a me dei pregiudizi, ne parla tutta Italia di quella roba lì. Ne ha parlato tutta Italia.
Ma guarda caso, con quale reato avete aperto oggi?
Forse non hai capito ancora, a me della percezione di questi poveri stronzi non me ne frega niente, capisci? Chiunque sia stato,
con
non me
reato?
Ne frega un
come
cazzo.
Mai? Con quale reato avete aperto gli stranieri?
Ma io godo, allora io tanto che insisti, allora andiamo con Giordano. Senza Giordano non so stare sul marocchino. Così questo qua, questo che ti ha scritto. Vai con Giordano, avanti.
Giordano, evidente.
Due bambini di 8 e 10 anni non hanno più i loro genitori. Dicono che sia stato un incidente, ma per me non è un incidente. Non è stato un incidente. Ad ucciderli è stato lui, fatemelo vedere. Si chiama Farah Marouane, un marocchino.
Vedi, fa vedere la foto. Farah Marouane.
È Mario Giordano, appunto, certo.
È un pregiudicato. Pensate che gli avevano sequestrato 225 kg di hashish qualche tempo fa. Eppure era libero. Quindi non solo sta in Italia, dove non dovrebbe stare, non solo sta libero, come non dovrebbe stare, non solo sta su un'automobile, dove non potrebbe stare, ma viaggia ubriaco, drogato, urta delle altre automobili, scappa e travolge Gianluca e Lisa e li uccide. Due bambini non hanno più i loro genitori perché questo signore, che non doveva essere libero, che non doveva essere lì, invece era libero, era lì, era su quell'automobile.
Secondo il tuo ragionamento, anche Giordano, che tu invece dici di amare, di apprezzare, eccetera, dovrebbe essere uno spargitore di fake news.
Lo è assolutamente.
Una specie di criminale. Una specie
incidente
di criminale.
A Tor Vergata, dai, ciclista su. Muore dopo scontro con un'auto. Cassia, scooterista travolto. Certo che non è la stessa cosa, perché non c'è il negro.
Perché non c'è il negro.
Cassia, scooterista travolto e ucciso. In due lasciano l'auto e scappano. Uno si costituisce. Non ne avete parlato di questo?
Guarda,
non avete messo la foto? Testaccio, incidente sul Lungotevere, si scontrano un taxi e uno scooter.
Incidente
sull'Appia, Velletri piange Lorenzo, 27enne con la passione per le moto.
Sin dal primo giorno ti ho detto che a me non me ne frega un cazzo che sia marocchino o no.
L'unica cosa che ti ho detto,
siccome non mi fai parlare, l'unica cosa che ti ho detto è che questo con le nostre leggi fra poco uscirà dal carcere. Che sia italiano, marocchino, napoletano, anconetano, finlandese, non me ne frega un cazzo. L'ho detto il primo giorno, che cazzo vuoi?
Allora, 2 marzo.
Chiamiamo un signore, devo chiamare un signore. Un signore che mi sembra che sia un avvocato, e che sostiene che noi Stato non possiamo legalizzare la prostituzione, non la possiamo legalizzare perché altrimenti lo Stato non può mettere il timbro sulla prostituzione. Dice anche, credo che è giusto multare i clienti, eccetera eccetera.
Pronto?
Avvocato?
Sì.
Sì, buonasera, Radio 24, disturbo?
Ah, buongiorno, buonasera.
Buonasera, sì. Gambino. Volevo chiedere una cosa. Ho sentito che lei è molto contro la legalizzazione della prostituzione. Cioè, lei è decisamente contro la riapertura delle case chiuse, quest'idea della Lega, diciamo, no?
Sì, beh, più che altro la modalità con cui presenta questo provvedimento, sì, certo.
Io volevo sapere da lei perché lei è contro le case chiuse. Cioè, qual è la cosa c'è dietro? Perché uno dice, no, si legalizza qualcosa che esiste. Cioè, in che cosa no. È che si oppone lei?
Sul fatto che una legge dello Stato dà a una situazione di grande sofferenza psichica e anche di sfruttamento una legalità che a questo punto ratifica una vicenda che invece è totalmente ingiusta, di sopraffazione sulla donna che non è libera. Chi dice che è libera dice una cosa che non è
reale. Ci sono molte prostitute?
Molte, ma sono poche rispetto alla realtà. Lei vada, si chieda intanto perché il 90% non sono italiane.
Sì, mentre intorno all'Italia ci sono paesi che hanno dei bordelli, noi non li possiamo avere. Cioè, questo mi sembra bizzarra come posizione, a meno che non ci sia...
No, non è una posizione bizzarra, perché se si parte dall'idea che la donna non lo fa liberamente, e questa è l'ipocrisia italiana che uno pensa che una fare prostituta liberamente.
Ma allora, ci sono tante cose che uno non fa liberamente, ci sono tante cose, grazie, anche l'impiegato non lo fa liberamente.
Ma c'è un valore diverso dell'utilizzo del proprio corpo rispetto al fare o no l'impiegato.
Perché la prostituta non è un mestiere, secondo lei? Non è un mestiere fare la prostituta, secondo lei?
Non è un mestiere come un altro? No, decisamente no, non si può normalizzare e ritenere che la prostituzione sia un mestiere come un altro. Questo
lei però è anche fuori dal mondo, ci sono tantissime persone, le assicuro, che via internet eccetera fanno questa cosa qua liberamente per guadagnare.
Esatto. Ma sono una minoranza rispetto al fenomeno sociale della tratta degli immigrati.
In Germania, Svizzera, questi paesi, come se lo spiega lei? Non sono paesi del terzo mondo, non sono paesi arretrati.
No, ma non significa, ma perché quelli del terzo mondo sono inferiori a quelli del mondo occidentale?
No, dico, non sono paesi arretrati.
Quante cose nel mondo occidentale non funzionano e non sono dei modelli?
Ma non c'è un solo paese qui, non sono un solo paese, sono tanti paesi.
Ma non lo ritengo un modello.
Ma lei vorrebbe eliminare la prostituzione? Cioè.
Io vorrei evitare che ci sia un incentivo alla prostituzione, normalizzando come se questo fosse un modello e un mestiere. Portare quelle ragazze di strada all'interno dei bordelli, lei lo sa che prima della legge Merlin i bordelli coprivano circa 5.000 prostitute e ce n'erano comunque per strada altre 20.000.
Ma noi non dico che
quindi
si eliminano,
non è che il bordello risolve il problema delle ragazze di strada,
però non capisco perché, ripeto, c'è una migrazione di italiani. Lei come lo considera uno che va a puttane? Un italiano, ce ne sono tantissimi, sembra che barcano il nostro confine ma restano anche in Italia e magari vanno a escort. Come lo considera uno che va a prostitute?
Una persona che evidentemente ha una debolezza e non si rende conto che sta utilizzando il corpo di una donna che non è affatto libera nel disporre di quel corpo.
Cioè un miserabile, secondo lei?
Sì, ma... in parte sì.
Chi va a prostitute non è semplicemente perché ha una debolezza, ci sono mille motivi. C'è chi ha bisogno, c'è chi non riesce ad andare con una donna.
Ma non lo deve fare con un altro essere umano. Certo. Quante cose abbiamo bisogno? Ma perché dobbiamo utilizzare un altro essere umano se abbiamo bisogno?
Ma lei lo sa che la prostituzione esiste praticamente da sempre?
Senta,
no, la
non mi convincerà mai che una donna si prostituisce liberamente. Io ho una figlia di 19 anni, maggiorenne. Sicuramente se andasse in quella strada non sarebbe perché è libera, ma sicuramente
posso assicurare che c'è tanta gente che fa dei mestieri che non sono graditi e che non lo fanno per scelta.
Ma mi scusi, ma usi un po' di buon senso. Un conto è fare un mestiere che uno non gradisce perché è un mestiere pesante, un conto è dare il proprio corpo a un altro soggetto facendosi pagare.
Ma sono due cose diverse. diverse, ma alla fine il principio è lo stesso. Dove c'è bordello c'è democrazia, dove c'è una casa chiusa c'è democrazia.
A Cuba c'erano case chiuse eppure non c'era democrazia.
Scusi Gambino, però io voglio capire, Salvini da questo punto di vista secondo lei è un pappone? Diventa una specie di pappone di strada?
No, è la strada facile, lui sceglie la strada facile.
Secondo lei è giusto multare i clienti?
Sì, assolutamente. Senz'altro sì.
Multare i clienti e addirittura mandare a casa le multe?
Ma certo, ma mi scusi, lei
cioè dunque distruggere famiglie,
ma
cose.
Distruggere famiglie, quella si distrugge da sola.
Ah, perché se uno tradisce va a puttane, sicuramente è uno che distrugge
ma
la famiglia.
Ma qualche riflesso nel rapporto sentimentale con la moglie ce l'ha di sicuro, mica viviamo sulla luna.
Vanno curati?
Beh, sicuramente gli va spiegato che prendere a pagamento il corpo di una donna non è la soluzione a problemi che hanno, che sono molto più ampi dello sfogo
sessuale.
Perché
uno deve avere per forza problemi? Semplicemente uno vuole divertirsi, vuole divertirsi col sesso.
Deve divertirsi
si diverte
in altri
modi, ma non con il corpo di una
perché
donna.
Perché divertirsi a spese degli altri?
Perché a spese degli altri? Ma realmente... al contrario, dout des, uno dà un vantaggio a un'altra persona, gli dà 100 euro, arrivederci e grazie. Avvocato, grazie, arrivederci. Grazie, avvocato.
Buona giornata.
Complimenti.
Adesso la borsa.
Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta La Zanzara.
Allora rivolete il comunismo, allora torniamo agli anni 50.
Ma che c'è?
Allora adesso l'Unione Sovietica era una cosa buona. Quella non è una dittatura. Quella era una dittatura, come abbiamo fatto in Cile, e invece l'Unione Sovietica non è una dittatura. Sai quanti milioni di morti di Stalin, quanti ne ha ammazzati? Allora, abbia pazienza.
Ma che c'entro io col centro-sinistra?
Abbia pazienza,
scusa.
Perché dall'89 voi andate a tentoni, non sapete più chi siete. Allora, noi lo sappiamo. Fateci fare un tentativo, poi dopo, fra 4 anni, si rivota e ne riparliamo.
La prostituzione non va punita perché è illegale, non va punita per sfruttamento, principalmente va punita perché fa schifo chi ne usufruisce e fa schifo chi si prostituisce, stesso livello, stessa merda. Io chiamo sempre le forze dell'ordine quando vedo appartarsi qualcuno, vorrei tanto confrontarmi con un puttaniere di merda per insultarlo e farlo piangere e soprattutto vorrei che con le sanzioni, oltre alle sanzioni, ci fosse un'umiliazione con la famiglia, se questo indegno essere ce n'è una, vorrei tanto che si umiliasse con una bella multina a casa, belle fotografie alla targa, via, rovinato una vita perché lui è una merda.
Senti Giordano all'attacco di Fazio e di Macron.
Giriamo pagina, si è parlato tantissimo in questi giorni del grande scoop, il grande scoop del giornalistico, via, toglietemi questa foto, eccola qua la foto, c'è Macron, Fabietto Fazio, è andato a intervistare Macron. Un'intervista, devo dire, che mi ha un po' preoccupato, perché... a forza di dire Fabio Fazio diceva sempre sì, mi sono preoccupato per la tenuta del suo corpo. Secondo me, poi dite che il giornalismo non si rischia a fare il giornalismo serio. Guardate quanto ha rischiato Fabio Fazio, il pericolo di Fabio Fazio nel dire sì a Macron. Guardate.
E poi fa vedere quante volte ha fatto sì col collo in tutta l'intervista. Signor
conta,
Giordano,
conta,
un genio,
sì, ho visto, contava già 1, 2, fino assoluto. A 100, sì.
Te come un paese, la nostra civiltà, gli autori italiani, ho incontrato mia moglie.
Questo era l'effetto sonoro dei sì.
Penso a Napoli.
Sembra, avete presente, c'era una volta, non so se adesso si usano ancora, una volta si usavano quei cose di peluche che si mettono sulla macchina, no? Che fanno sì, lui è andato avanti per dire sì, guardiamo ancora, andiamo avanti, continuiamo a contare.
Incredibile.
All'Europa, saremo al di là dei malintesi che si è costruito in questa terra.
Che genio, però ha ragione. Cioè, non è stata un'intervista, diciamo la verità. È stato un monologo del signor Macron. Questo è chiaro. Dai,
è normale,
ragazzi.
Quando uno va ad intervistare una persona, non è che
non
annuisce. No, ma è divertente la ghiera, ma non è che annuisce.
Però l'effetto è quello di fare sempre sì, 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 è vero, ha ragione Giordanone, grande trovata di Giordano.
Ci mancava solo che gli regalasse in diretta la Sardegna. Ci mancava solo che gli dicesse: Macron, prego, prenditi la Sardegna e portatela a casa. E poi aveva fatto tutto. La dura intervista di Fabio Fazio a Macron. Mamma mia, che paura, che difficoltà e soprattutto che male al collo per il povero Fabio Fazio.
Biagio da Milano, avanti tutta! Biagio da Milano, vai! Biagio? Biagione, dimmi.
Pronto?
Dimmi, Biagio, fatti sentire, dai.
Oh, ascolta, volevo solo fare una domanda.
Sì, mi, dimmi, Biagio.
Sempre sulla storia dei napoletani.
Ancora con questi napoletani, ancora.
No, senza, senza. Come mai non hai fatto il bloggino delle tre città sulla storia dell'ospedale di Genova?
Amico mio, ma si dovrebbe fare su tante cose.
Se sarebbe successo,
se fosse
a
successo,
Napoli,
sì, fosse successo
quella cosa lì, che
sì,
i ticket non pagati e tutte quelle storie lì,
sì,
sicuramente avresti fatto i giochini, sì, delle tre città.
Ma certamente la corruzione e le porcherie sono in tutta Italia, amico mio.
Ma
non so
perché non l'hai fatto.
Però
tanto per far vedere che non ce l'hai con i napoletani.
No, ma non è quello, ma
volta,
il giochetto vale
in un'altra città.
Biagio, il giochetto.
Dove? Genova, Napoli,
sì, ma
Milano.
Il giochetto
però ci sta.
Ma
ci
questo
sta,
non è porta a porta, il giochetto
e
noi lo
fa. Non è porta a porta, però guarda caso fai il giochetto delle tre
ma
città.
Ma certo che lo faccio.
Solo quando succede qualcosa a Napoli.
Ma naturalmente sì, perché questo è il gioco, questa è la cosa.
È pieno d'Italia di bar abusivi.
Sì, ma
a Napoli.
Sì, di che
ma non
cosa?
Ti devi lamentare se
ci sono alcune
conto,
specialità. Ci sono alcune specialità a Napoli, diciamo. Ci sono alcune specialità, nessuno lo può negare. Ci
guarda,
sono alcune specialità.
Quello che è successo a Genova è una cosa schifosissima.
Ma certamente, ma chi dice il contrario?
Tutti noi che paghiamo ticket e tutto
ma
quanto.
Abbiamo capito perfettamente, Biagio, però no, chiaro, noi il giochetto lo facciamo. Noi
il
giochetto
è 4 anni che ti ascolto.
E ho capito, noi il giochetto lo facciamo su Napoli perché alcune specialità sono solo a Napoli e questo è, tu è, questo è il punto. Le formiche nei reparti le hai viste da qualche altra parte? No, a Napoli, le formiche addosso ai pazienti, amico mio. Dai,
certo,
su.
Ma sto dicendo, tu per far vedere che
ma io non devo far
no,
vedere
ma
niente.
Ma bisogno di mala sanità ci
ma
sono.
Ma non devo far vedere niente, non devo dare l'idea.
Ho detto che però se fosse successo a Napoli, questo dell'ospedale che si sono
ma
messi
no,
i soldi
ma
in
la
tasca che
la corruzione, no, non l'avrei fatto.
Avresti fatto il gioco delle
no,
tre città.
Non avrei fatto il gioco. Lo sai perché, Biagio, non l'avrei fatto? Perché l'episodio di corruzione sono ovunque, non sono solamente a Napoli. Ciao,
certo.
Ti abbraccio, ciao. Ciao,
ciao. Ciao.
Allora ragazzi, nei giorni scorsi è uscita la notizia, non so se te la ricordi, Davide, di quella ragazza che si era fidanzata in Italia, era stata con un ragazzo italiano, ragazza marocchina,
sì, sì.
E poi la famiglia l'ha costretta a tornare in Marocco e la ragazza, per non svelare di essere è stata, diciamo, di aver fatto l'amore con un ragazzo italiano, dunque di avere perso la virginità, si è rifatta l'imene, in sostanza è stata costretta da un, costretta alla famosa imenoplastica. Ora qui abbiamo un chirurgo, un andrologo esperto di ricostruzione dell'imene che si chiama Patrizio Vicini. Buonasera, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
Come sta? Come sta innanzitutto?
Molto bene, ben trovati, grazie.
Eccoci, allora Patrizio, quante persone musulmane, andiamo subito al sodo, poi ci spiegherai come si può ricostruire un imene e perché te lo chiedono, ma quante ragazze musulmane si sono rivolte a te per farsi ricostruire nella tua carriera qui in Italia?
Ma guarda, la richiesta va a ondate, però diciamo che in media 3-5 richieste al mese arrivano senza problemi.
Addirittura 3-5 al mese da parte
mese
di ragazze musulmane?
Sì, 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 sono quasi sempre ragazze del Marocco, anche indiane.
Marocco e anche indiane, comunque sì, di religione musulmana o non solo musulmane?
Ci sono anche italiane, però la stragrande maggioranza sono ragazze islamiche.
Ma queste ragazze islamiche, tu ti limiti diciamo all'operazione oppure chiedi il motivo per cui vogliono farsi ricostruire l'imene?
Guarda, il motivo è sempre lo stesso, perché si devono andare a sposare, quindi devono vincere un pochino, riconquistare un po' l'onore della verginità che hanno perso. Quindi essenzialmente quello è il motivo.
E come si fa a ricostruire l'imene provocando successivamente, cioè ti chiedono magari il sanguinamento, diciamo, cioè ti chiedono una ricostruzione in modo che poi riescono a provare di essere vergini?
In realtà è proprio così, perché l'imene che cos'è? È una lamina della parete vaginale che col primo rapporto in genere si dilata o si lacera, provocando un po' un sanguinamento. Cioè, non sempre.
Ecco, non sempre, appunto. Non sempre, ognuno di noi si ricorda la prima volta. Per esempio, nella mia prima volta, lei, non so, dottore, quanti anni ha lei?
44.
Quando è che l'ha fatto la prima volta, vita sua?
Ma 15-16 anni.
Io sì, più o meno anch'io verso i 16. Non mi ricordo, francamente. Io in realtà l'ho fatto, non sono mai stato con qualcuna vergine, devo dire la verità. Cioè,
clamoroso.
Non sono mai stato con una ragazza vergine, cioè non ho mai, tra virgolette, sverginato nessuna. Cioè, ragazzi, è quella realtà. Lei ha mai sverginato qualcuno?
Può capitare? Penso di sì.
A lei è capitato, dottore?
Sì, come no?
E ha provocato sangue?
C'è stato un sanguinamento, ma non sempre, insomma, può anche
forse sì, lo sai che una volta sì, forse sì, lo sai, tantissimi anni fa in Sicilia, però non mi ricordo del sangue, tantissimi anni fa quando abitavo in Sicilia o quando tornai in Sicilia, vabbè, mi devo ricordare, adesso ce lo ricordi un po' paghi, però devo dire, queste ragazze qui che vengono da lei vogliono poi anche il sangue, come si fa a ricostruire l'imene con la sicurezza che poi ci sia il sangue?
Beh, si ricostruisce chiaramente, diciamo, con dei punti riassorbibili in cui i lembiti di mene vengono un po' riattaccati, vengono prima cruentati.
Per cui le chiedono quasi la sicurezza che poi ci sia il sangue.
Chiedono la sicurezza del sanguinamento, ma quella non può essere garantita al 100%. Sicuramente il primo rapporto può essere reso più difficile, perché noi andiamo a ridurre l'ampiezza della vagina, e quindi il primo rapporto è di nuovo difficile, come il primo.
Per cui comunque non c'è un problema morale nell'affrontare queste cose, cioè a lei il fatto che queste ragazze qui per motivi religiosi vogliono ricostruirsi di mene, eccetera, alla fine non gliene frega niente, non c'è nulla di cui preoccuparsi, diciamo, no? Lei fa il suo lavoro.
Assolutamente no, è chiaro che la verginità viene così detta restituita dal punto di vista chiaramente anatomico, non certo una verginità mentale, ma non entro mai in merito
ai rapporti con la famiglia, se una ragazza viene costretta o no, che vengono con i genitori, no, vengono da sole.
No, vengono da sole, però il problema più che il fidanzato è la famiglia, è come aver perso l'onore, perché la famiglia crede che l'uomo, futuro marito, che trovi una donna vergine, alla fine è quello che possa garantire, così nella loro convenzione anche religiosa, possa garantire un po' un rapporto più duraturo, più stabile.
No, poi soprattutto questo qua si incazza se non trova la donna vergine, se trova, diciamo, come dire, le strade tutte aperte, come dire, no? Se dice là, ma dove sta questa qua, non è vergine, e per la mentalità bacata, io dico bacata, per carità, non ho rispetto per questa cosa qua, voglio dire subito chiaramente, io non ho rispetto per chi pretende, secondo concetti religiosi o parareligiosi, la propria moglie vergine. Io è una cosa che non ho nessun rispetto per questa roba qua. Che ti devo dire? Bisogna avere rispetto di tutto. Io per questa cosa qui non ho rispetto. Magari è una, come dire, per il dottore è una fonte di guadagno, però questo è un altro discorso. Quanto costa farsi ricostruire l'imene, dottore?
Ma guarda, l'intervento è molto variabile, tra i 2 e 3 mila euro più o meno, dipende anche deve essere fatto comunque in ambiente protetto, c'è una clinica, l'anestesia non è generale, ma l'anestesista deve essere presente, si fa un'anestesia locale, una blanda sedazione e l'intervento che dura 30-40 minuti. Bisogna fare attenzione comunque a non chiudere del tutto la vagina, perché comunque delle secrezioni fisiologiche,
perché sennò altrimenti diventa troppo complicato dopo, diciamo. Diventa complesso, ci vuole Rocco, ci vuole Rocco nostro, diciamo, per arrivare a un risultato. Però ecco, dottore, scusi,
ci sono dei casi di ragazze che sono state che l'hanno fatto improprio, purtroppo, e che poi sono state ricoverate all'ospedale.
Ma certo, è chiaro che bisogna rivolgersi a persone che lo sanno fare. Scusi, dottore, ovviamente non ci sono solamente quelle che per motivi religiosi si rifanno di bene, ci sono anche persone che sono matte, secondo me si rifanno di bene, non so perché o no.
Beh, spesso lo abbinano altri interventi di chirurgia estetica, cioè
l'imenoplastica, la ricostruzione dell'imene e uno sembra vergine, non è che appartiene solamente a quelle alle religiose, diciamo, alle donne che per motivi religiosi o per motivi familiari vogliono rifarsi, no?
No, assolutamente no, sono anche diverse italiane, alcune vengono considerate come un regalo per il 25esimo anno di matrimonio, c'è
addirittura
anche
è venuto qualcuno da lei per i 25 anni di matrimonio, diceva, voglio tornare vergine per mio marito.
Sono state anche queste richieste, chiaramente non è una percentuale molto ridotta, ripeto, la stragrande maggioranza è donne dai 18 ai 35 anni, sì, marocchine, insomma.
E la più anziana che si è rivolta a lei per rifarsi la vagina, quanti anni aveva?
Rifarsi la vagina, che intendiamo, i mene o vaginoplastica?
No, i mene, la vaginoplastica
no,
affrontiamo.
No, i mene arriviamo sui 30 anni, insomma 35 massimo.
E poi c'è il grande tema del rifarsi la vagina, anche là, una richiesta la più strana di rifarsi, diciamo, la vagina, di ritoccarsi la vagina, qual è la richiesta più strana che ha dovuto sentire?
Guardi, il ringiovanimento vaginale va molto di moda, perché se il ringiovanimento vaginale, sì, perché alla fine ci si rifà il volto, ci si rifà tutto il corpo,
perché no?
I genitali fanno parte comunque della relazione di coppia, del benessere sessuale.
Però devo dire la verità, nel senso che per alcuni uomini evidentemente la vagina giovane, cioè ringiovanita, nel senso, no, quando è che una vagina può essere considerata vecchia? Cioè quando le piccole labbra sono tutte pendenti, quando è che può essere considerata vecchia?
Sì. Sì, diciamo che dopo i 50-60 anni, insomma, ci inizia a essere un pochino di ipotrofia delle piccole e grandi labbra, cioè si perde un po' il tono, motivo per cui...
c'è una ritonificazione, una ritonificazione.
Sì, una ritonificazione, sì, si può infiltrare ad esempio dell'acido ialuronico per rendere i tessuti un pochino più idratati, un po' più gonfi. Oppure si può ricorrere a...
E quante persone si rivolgono a lei per questa cosa? Cioè, al mese, quante persone si vogliono...
Beh, l'ho detto prima, dalle 3 alle 5 al mese, comprendendo sia la parte chirurgica sia questi interventi che sono un po' più ambulatoriali, cioè non richiedono necessariamente la sala operatoria, come un filtro...
Un piccolo restyling della vagina.
Sì. Viene considerata, sì, vagina rejuvenation.
E le piccole labbra più lunghe che ha incontrato, per chiudere, c'era veramente un caso clamoroso di una che aveva ste labbra pendenti, proprio lunghe, sembravano...
Le piccole labbra pendenti possono essere anche di tipo congenito, quindi hanno alcune donne che sono molto giovani, possono, questo è detto intervento labioplastica di riduzione, di nuovo serve però la sala operatoria, un intervento con anestesista e quant'altro, anche certo. Molto, molto giovani. Perché comunque si introflettono durante il rapporto, ostacolano un po' dal punto di vista meccanico.
Ma non c'è dubbio. Grande rapporto scientifico, grande ricostruzione scientifica della situazione. Grazie dottore, arrivederci, a presto.
Grazie, arrivederci.
Avanti tutta.
Arrivederci.
Ragazzi, a domani, italiani!
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle 8, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
La fatturazione elettronica di Aruba è arrivata. Aruba ti offre una soluzione completa, conveniente e a norma. La fatturazione elettronica di Aruba è così semplice che non serve altro. Scoprila su aruba.it.